Allora, cominciamo questa sessione di finale, no? Di questo corso. Dunque, noi siamo molto contenti di avere con noi gli architetti Daniele Tortora, Serena Marinelli e Marca Falasca, che sono dei super esperti della materia e quindi sono in grado di avere, diciamo, con noi un dialogo particolare. In particolare quest'anno succede questo, che loro lavorano su un tema che noi abbiamo battezzato Alien Flows, e cioè abbiamo diviso, un poco come facevamo con l'Urban Green Line, abbiamo diviso l'aliene in una ventina di tratti, come al solito dal raccordo anulare all'incrocio alla foce con il Tevere, e questo come più o meno voi sapete, perché siete dei profondi conoscitori della materia, ognuno di questi ambiti è stata un poco l'occasione di ragionare sulla crisi, e poi a partire dalla crisi, come al solito, fare una ricerca su una serie di tematiche ampie che ruotano attorno alla crisi, tanto dal punto di vista delle tecnologie, tanto dal punto di vista degli intrecci con l'arte, tanto dal punto di vista di azioni che possono essere politico-sociali, eccetera. Ci sembra di poter dire, adesso vedremo i risultati finali, però avendoli seguiti nei loro step, ci sembra di poter dire che sono stati abbastanza soddisfacenti i risultati ottenuti. Adesso li valutiamo insieme, li commentiamo insieme. Abbiamo questi tre gruppi, e quindi possiamo, diciamo, cominciamo, no? Cominciamo dal gruppo di Asia Rinaldi e Jessica Di Curzio. Gaetano, che vogliamo aggiungere qualcosa su questa questione? No, loro, la particolarità loro è che loro sono tutti studenti che hanno fatto o stanno facendo l'esperienza anche del laboratorio, quindi conoscono il laboratorio. A noi fa molto piacere avervi qua, perché insomma Serenia è stata legata a noi tanti anni, adesso si sta per addottorare tra pochi giorni, ha fatto una lezione qua molto bella e significativa, che in parte qualcuno ha preso. Daniele è uno dei primi pionieri a far lavorare in quest'area, e anche ci ha aiutato anche in fase proprio iniziale, quando si trattava di capire come impostare questa strategia dei vuoti urbani, e quindi è stato un momento che noi abbiamo apprezzato. Si è laureato dopo un percorso un po' turbolento, con un poco di svolte un po' faticose per lui, però il successo alla fine premia. Questa è una tesi interessante che è stata pubblicata, e Marco Falasca lo conoscete anche, forse anche meglio, perché è venuto a illustrarvi la sua tesi, soprattutto il mondo del BIM, di cui lui è una persona che pratica molto e quindi conosce in maniera approfondita. Allora, io darei la parola a voi. Se voi avete un mouse USB, vi aiutate, ragazzi, perché questo c'ha soltanto il mouse tradizionale, touch. Ecco qua, sì.
Allora, buongiorno a tutti, ci presentiamo, siamo il Chirico Team, io sono Jessica Di Curzio e lei è la mia collega Asia Rinaldi.
Come vi chiamate, come team?
Chirico Team.
The Chirico Team. Ah, The Chirico.
C'è una
storia. Immaginiamo di sì.
Abbiamo avuto, insomma, abbiamo fatto il liceo insieme, il nostro liceo si chiama Di Chirico, ma solo dopo 5 anni ci siamo incontrate in questo corso, e quindi spavo, insomma, ci ha finito la ragione.
E dov'è il Di Chirico liceo?
Cinecittà.
Ah, è un liceo scientifico?
Sì,
Ah, bello, ho fatto il liceo artistico.
Sì. Ok, e oggi affronteremo la crisi sul graffitismo. Un fenomeno ormai che si sta dilagando in più città, specialmente a Milano.
Tempo, internet.
Ok, intanto che si apre comincio pure a parlare, forse ci vorrà un po' di tempo, così dico. Eh? Ah, no, io lo vedo, non è un problema.
Proviamo a ricaricare, ma...
Vediamo se è un problema di sveltezza, vi do il link io. Ok. Lui sta su internet ma è lento, giusto?
Sì, cioè noi abbiamo provato, ci ha prezzito, ci ha tutto, quindi sì.
Sì, vabbè, non ci sarebbe niente di strano sotto il sole. Non ci sarebbe niente di strano sotto il sole. Vediamo se con il mio è un po' più veloce. Ecco.
Ok, prova a ricaricare.
Proviamo. Dov'è che devi andare?
Sì, sì, ecco. Non fare così. Non capisco.
Provate ad andare ad altre pagine, magari quella l'ho
trovata. Proprio non mi la apre neanche. Boh.
Ma altre cose di internet funzionano? Sembra funzionare. Avete una versione in locale voi?
No, però se prima
mi avete fatto mi avete fatto il DPT come vi avevo richiesto? Ok, qualcuno c'ha un computer col CD, vieni. Ce l'hai tu, grazie Daniele.
Ma a te si apre Damiano? A te si apre il sito? Vai anche sul sito del prof.
Mi sembra che c'è qualcosa che non va in questo vostro sito. Non è internet il problema.
Col telefono? Col telefono, prof, ci...
Lo so, però è internet che non ci serve il telefono. Ma voi lo riuscite a vedere, Damiano, tu lo vedi dal tuo? Può essere che sia il mio computer che non vada per qualche... Lo stavi navigando? Aspetta, facciamo così, usciamo completamente da...
Come l'acqua proprio di Safari.
Sì, usciamo da Safari, può essere che Safari si sia... il mio Safari si sia per qualche ragione...
Si apre,
no? Ma voi gira, no?
Sì, sì.
Vabbè. Riproviamo. Ecco, okay, qua funziona, va bene. Forse era qualcosa del mio. Troppo, era, secondo me aveva una cache troppo carica, no, con mille cose adesso.
Okay.
Okay. Okay.
Allora, parliamo del graffitismo, che ormai è una cosa che finisce sempre più maggiormente le città, soprattutto Milano, Bologna e Roma. Abbiamo visto che il numero dei nuovi tag è aumentato del 15-20% e sulla base di una statistica che abbiamo trovato, e anche l'età media dei writer si è abbassata notevolmente all'età di 12 anni.
12 anni, cioè, si chiama graffitismo, la parola tecnica è graffitismo.
Sì, la parola tecnica è graffitismo. Okay. E graffitismo analico appunto causa danni sia sull'aspetto economico che sull'impatto ambientale. E, infatti si spendono sempre circa 3 milioni di euro per ripulire appunto i treni che vengono spesso imbrattati da questi tag, che poi approfondiremo nella ricerca, la differenza tra tag e murales, e anche sugli edifici di tipo storico pubblico possiamo trovare l'evidente graffitismo. E poi possiamo sulla teoria delle finestre rotte.
Sì.
Che ad esempio in un quartiere periferico abbiamo, se una finestra si rompe non si provvede subito alla sua riparazione e il cittadino può pensare che non è stato riparato per una mancanza o un tipo di...
una sorta di reazione che innesca un sentimento nelle persone, nei passanti, ne avevamo già parlato della lezione, sì. Dove insomma poi porta ancora di più al degrado della città.
Ok, e la TAG appunto è un acronimo di solito del nome e del cognome di questi writer, e possiamo vedere infatti dei video che abbiamo inserito proprio nell'atto in cui vengono sorpresi a fare queste TAG, che sia su edifici e su parti di ambientali, su cassonetti, un po' dappertutto insomma.
È anche
sulle rotaie.
È un modo per marcare il territorio,
sì.
Per loro. E questa era una delle tecniche, con questo strano, insomma, bennarello. Mettiamo anche l'altro video?
Eh sì, diamoci un'idea di questo fenomeno. Il fenomeno è andato in accelerazione, suppongo, negli ultimi decenni, no?
Sì.
Sì.
Soprattutto nelle zone periferiche, lo vediamo anche al centro di Roma, nel nostro caso, ma anche in zone periferiche, quali Centocelle, anche Turpignattara, che però è anche una parte di... murales che possono essere considerate comunque opere d'arte, perché no? Questo è sì, un esempio di appunto di...
Allora, adesso non confondiamo i due livelli, se no c'è un macello,
sì, certo.
No? Il murales è un'altra cosa, adesso stiamo parlando della
crisi, sì,
stiamo parlando
certo,
di
certo.
Questo. Cominciamo a far casino, non ne usciamo più, eh? Ok. Allora, la crisi è questa degli atti vandalici
Qui analizziamo i diversi tipi di graffito come atto vandalico, e qui abbiamo lo wild style, anche qui abbiamo un altro video che rappresenta appunto un acronimo con delle figure molto stilizzate, molto allungate, in cui è difficile riconoscere appunto il nome della persona per un occhio che non è abituato a farli. Anche qui ne abbiamo un altro di esempio, che è invece un graffito più tondeggiante, che non prevede riempimento, ma addirittura come se fosse un tridimensionale. Ed è sempre un atto vandalico, perché non ne rappresenta un'opera d'arte, ma sempre un voler circoscriversi, un voler sempre marcare il territorio, che può essere anche più di una persona, ovvero il target può essere riferito anche ad un gruppo di persone che decidono di dare.
Perché avete usato quell'immagine sopra? Quella non è la considerate appartenente a questo mondo?
No, però l'abbiamo vista come un punto di... Sì, street art, insomma, ride, riding, quindi insomma l'abbiamo visto come un punto di arrivo, cioè volevamo metterla come... Magari qualcuno pensa ai graffiti come una cosa per forza negativa, infatti è un atto vandalico ed è negativo, però magari si può vedere...
Ok, ma quella forse è l'immagine di tutta la ricerca, non solo della parte della crisi.
Sì, cioè diciamo è proprio la copertina del... Sì, esatto.
Ok, e poi passiamo invece alla descrizione di altri tipi di graffiti che prevedono però una tecnica più ecologica.
Ma un po' sociologicamente, diciamo, qualche dato un po' più sostanzioso su questo problema degli atti vandalici.
Sì, lo possiamo trovare...
Cioè, voglio dire, ho capito, ci sono questi atti vandalici, ci sono e lo sappiamo. Abbiamo capito che sono negativi, ma qualche fatto in più, non so, o della realizzazione sociale, o diciamo i rapporti con la politica, cioè, voglio dire, questo fenomeno, al di là della sua apparenza, ne conoscete qualche aspetto un po' più profondo?
Sì, nella crisi abbiamo anche...
vediamoli allora. Voglio dire, le varie tipologie di atto vandalico, come non so, come parlare di varie maniere di essere serial killer, cioè mi interessa fino a un certo punto, dato che noi abbiamo un giudizio negativo, mi interesserebbe capire un po' di più, non so... qualche ragionamento, come mai nascono, sono così forti, sono più forti in Italia che in altro posto, cioè, qualche elemento di conoscenza in più su questo fatto, non so se ne avete.
Di sicuro diciamo abbiamo appunto allegato questo articolo, adesso Jessica lo illustrerà, però sicuramente studiando abbiamo visto che è proprio un modo di per i writer di esprimere, e forse è forte anche in Italia perché c'è un po' questo sentimento un po' di rivalsa, quindi si cerca di esprimere sui muri quello che si pensa, tant'è che a volte sui muri vengono scritte frasi del tipo un muro bianco vuol dire una coscienza sporca oppure non avere un pensiero, quindi i muri diventano un po' la faccia soprattutto periferici di tutte le problematiche che possiamo trovare a Roma, quindi questa è un po' la lettura che abbiamo
insomma. Sai più immagino.
Sì, allora secondo me dovreste un attimo fare una controcritica, nel senso io adesso non so se poi dovete andare avanti a approfondire l'argomento, no? Però detta così sembra che sia effettivamente una cosa eccezionista, in realtà non è per tutti, no? Perché c'è anche un po' del motto muri puliti poveri puniti, no?
Sì, esatto, era quello che stavo dicendo.
In qualche maniera è anche un po' un dare una voce dal basso,
esatto,
a livello popolare,
esatto,
con
sì.
Appunto delle scritte che comunque in qualche modo esprimono un volere dal basso. Quindi, diciamo, bisognerebbe anche far emergere quella che potrebbe essere invece un valore.
No, poi non lo fanno, no? Tutta l'impostazione della ricerca che io ho cercato di dare è cercare di parlare della crisi in quanto atto vandalico, e poi nella parte della ricerca loro hanno gli aspetti propulsivi della faccenda, è così che è organizzata la cosa, in cui tutto lo sforzo è di rendere divisi due campi, perché dividendo i due campi tu forse puoi tirare qualche filo. Se metti nello stesso livello il murales a Tor Pignattara o nel quartiere che opera, oppure le operazioni che fa Antonio Presti a Librino o altre operazioni, con i Minchia Boys, perché di questo parliamo. Infatti loro parlano di innocenti, cioè parliamo di questo, cioè parliamo di persone, tra l'altro in molti casi appartenenti anche a classi borghesi, non è vero per niente che sono proletari, per niente, per nulla, sono soltanto disadattati, io comunque diciamo ragazzetti di questo tipo che possono appartenere a classi popolari disadattate come possono appartenere a medio alta borghesia, uguale proprio, e hanno un effetto devastante sul vivere associato, che non ha niente a che vedere con il discorso del murales come operazione di cose. Quindi il nostro sforzo era di creare una forte differenza qui, se no si faceva io questo è un po' la questione. Quindi mi interessava mi sarebbe piaciuto avere qualche dato, non so, politico, sociologico, non so, su questa situazione, capito?
Solo una cosa, infatti, su questa cosa dei murales e dei graffito come inteso atto vandalico, inizialmente anche noi durante la revisione avevamo perso un po' la strada, ci eravamo confuse ed eravamo entrati in un'altra. Vabbè. Bene, possiamo parlare dei muri legali? Ok. Allora,
diciamo, prima di passare alla seconda parte, noi non abbiamo molte informazioni diciamo specifiche di tipo statistico o di tipo economico-politico, non so, quel tipo di analisi, un po' di competenza,
allora, sì,
quante sono, se sono in crescita, cioè qualcosa che ci faccia capire completamente qualcosa.
Allora, abbiamo già detto appunto dell'età, abbiamo detto anche che l'età non è solo di 12 anni, ma la troviamo anche tra i 18 e i 25 anni.
Quindi il giallo, che io dico poco, cos'è l'età?
Il giallo sono l'età di 19 e 25 anni,
il rosso è lì, è
esatto.
Il rosso è tutti i piccoletti.
Il rosso sono 33 e 39 anni.
E quindi hai i 12 anni?
I 12 anni, la novità è che si sono introdotti, cioè il 12% è poco, ma prima non c'era, fino a qualche anno fa. Sì.
Ok.
E inoltre abbiamo anche trovato una statistica che ci dice che per pulire 200 metri quadri di graffiti occorrono 10 ore di treno, 15 kg di prodotti chimici e 200 litri d'acqua. Quindi questo anche per, non abbiamo trovato un grafico, ma l'abbiamo scritto, anche per capire un po' che l'impatto proprio ecologico che
l'impatto
ha anche ripulirlo.
Certo.
Esatto. E abbiamo trovato anche degli articoli che, diciamo, non abbiamo inseriti, ma dicevano che magari poteva essere interessante inserire proprio nelle scuole una sorta di materia che possa educare, sensibilizzare e informare gli studenti.
Quindi è fortemente inquinante in maniera sistemica questo processo.
Esatto.
Primariamente per i prodotti che usano, secondariamente per i prodotti che sono necessari per pulire.
Mm-mm-mm.
Quindi inserisco tutto un loop e terzo dal punto di vista evidentemente del degrado ambientale, no?
Inoltre,
e poi il concetto della finestra rotta vale per la finestra rotta quanto vale per il graffito, cioè o l'atto vandalico, perché al primo atto vandalico a cui tu non rispondi si inserisce il secondo, il terzo e il quarto, cioè il concetto della finestra rotta vale anche, anzi vale moltissimo per questo tipo di cose.
Esatto, e poi per ultimo inizialmente noi avevamo pensato anche a un'installazione dove mettevamo a disposizione lunghi tratti dell'Agnene dei muri legali, l'abbiamo chiamati, in realtà era un qualcosa che già esisteva, quindi inizialmente la ricerca l'abbiamo dovuta un po' raggirare. Adesso andiamo sulla ricerca, Jessica già ci ha illustrato i tagli della street art, le tecniche anche, i muri legali è proprio quello che ho nominato adesso, praticamente questa iniziativa di Roma, dove mette a disposizione questi grandi, tra virgolette, fogli bianchi, quindi dove i rider possono esprimersi, proprio come avevamo pensato all'inizio, anche Hall of Fame, e si studia anche, ed è una cosa che abbiamo fatto anche noi, un po' dove va il rider, cioè lui va nei posti che sono estremamente visibili, che possono essere le stazioni della metropolitana, o vie, ma a volte vengono appunto rovinati anche, insomma, patrimoni storici, e questo può causare, insomma, ma è un bel problema.
Non capisco quello dei muri bianchi per i rider.
La differenza è che il muro libero qui non c'è bisogno di un'autorizzazione, un permesso per poter fare questi graffiti, mentre invece Hall of Fame viene previa un'autorizzazione in quanto il rider ha a disposizione questo muro per un periodo non superiore ai 90 giorni e quindi ha una data di inizio e di fine in cui può decidere di fare un determinato bozzetto che deve anche essere autorizzato e accettato prima di essere...
Quindi è legale,
ma sono un po' diversi tipi di muri alla fine.
Allora, sì, ce n'era uno vicino a Santa Maria del Soccorso e anche Torpignattara, hanno scelto tutte zone che mi sa che sono stati già, alcuni erano stati già realizzati, opere, esatto, come anche un rider molto famoso che Mr. Toms, Dr. Toms, sì, e che anche a Torbella Monaca aveva fatto un sotto il cavalcavia che adesso è stato cancellato. Quindi cercano un po' di posizionarli anche vedendo appunto, come diciamo prima, dove è invogliato il rider anche andare, perché la stessa ricerca che abbiamo fatto era guidata pure cercando di capire lui dove va e per invogliarlo un po' di più. Ok. Andiamo avanti.
Che sistema di video? A che punto è? Ok.
Ok, se vuoi parlare degli interventi di riparatura, Jessica, vai.
Però
le parliamo. Vai.
Ok, allora, per togliere i graffiti dai muri abbiamo visto una nuova tecnologia, la nanotecnologia appunto, che permette, è una specie di vernice, giusto? Vernice trasparente, che va a pulire la parte del muro imbrattata e viene a... impregnata e quindi ritorna più pulita attraverso questo un gel appunto e
che anche un gel che si mangia lo sporco
sì è anche un effetto di schermatura, diciamo, da quanto abbiamo capito. Poi se qualcuno rimbratta sopra
è più
semplice
facile
pulirlo, esatto,
capire.
E quindi
come...
Esatto, quindi questo è... Esatto, era una piccola ricerca che abbiamo comunque deciso di cercare.
Certo, la tecnologia è più possibile.
Queste che stanno diventando sono tutte azioni a posteriori di questo. Ma avete trovato qualcosa che funziona magari non in Italia, che non si prenderebbe, però è strano che ci sono i soli di prevenzione.
E allora abbiamo cercato, però abbiamo trovato solo risultati italiani, pressoché italiani. No, nel senso, quello che abbiamo trovato come risoluzione, mettevano a disposizione appunto un po' la logica dei muri liberi oppure gli interventi di puritura, e non abbiamo trovato altro. Sì, sì, sì. Ah, ok. Avevamo trovato soltanto questa qui, che comunque sì, che preveniva.
Per fortuna plastica.
C'era la soluzione proposta da Trenitalia qualche anno fa, con dei veicoli che ricoprivano i Ok, ci stavamo un attimo organizzando. Certo. Allora, a proposito degli interventi di pulitura, hanno inserito anche Retake, di cui ne abbiamo parlato anche durante la revisione.
Sì, che è appunto un'associazione di volontariato dove i cittadini si uniscono per pulire varie parti. Infatti tra le varie attività abbiamo la parte di Urban Renewal, che è il decoro urbano, l'organizzazione delle aree verdi e spazi urbani, la competitività territoriale, quindi il recupero dei luoghi iconici, lo sviluppo della comunità, lo sviluppo delle competenze, studi, ricerche, reti competenze, innovazione sociale e poi il dialogo anche con il sistema pubblico e le altre imprese. E qui abbiamo messo la mappa dove si trovano uno.
Questa mostra, questa mappa, le azioni che avevano fatto? No,
sì, dove sono concentrati questi gruppi maggiormente. E quindi abbiamo messo.
Sono i gruppi che fanno pulitura?
Sì. Le zone sono le zone più.
Non capisco la mappa, le zone che cosa sono?
Dove intervengono?
I diversi gruppi, perché sono diversi
sì,
gruppi.
Sì, diversi, sì, sì, per ogni quartiere, no? Perché sono localizzati in diversi gruppi di quartiere.
Si sembrerebbe che fossero una divisione territoriale anche su.
Sì, giusto, tra una divisione territoriale. Ok. E poi direi di parlare delle nuove tecnologie che l'abbiamo lasciato per ultimo. Ok.
Più di ricerca.
Di ricerca, esatto. Allora, questa tecnologia ci ha un po' guidato nel progetto di cui poi noi parleremo. Abbiamo trovato tramite una ricerca l'electric paint, che sarebbe la vernice elettroconduttiva, che in realtà in precedenza già esisteva proprio per riparare. Però questa azienda, Bare Conductive, ha deciso di, insomma, in un certo senso investirci sopra anche in maniera artistica. Quindi qui vediamo queste installazioni, se mettiamo un video magari è più chiaro, praticamente la vernice elettroconduttiva collegata a un sistema Arduino oppure una sorta di transistor, insomma un circuito stampato, può insomma diventare interattivo il disegno stesso. Ad esempio, cioè, qui ci mostra, proprio questo è il video ufficiale dell'azienda, che attraverso uno stencil lui disegna questa pianola, ma ovviamente è applicata anche a graffiti e murales, che ci sono degli esempi sul sito, ne abbiamo anche messi. Quindi lui fa questo disegno con la vernice, collega appunto ciò che in un certo senso fa da tramite tra la vedi di disegno e l'output, diciamo, in questo caso lo stereo, e quindi se c'è l'audio.
As any paint bridge.
Okay.
You don't need to cover them, only to connect to the paint touch board, press the recalibrate button, wait for the orange light to stop pulsing, and play away.
Aspetta, se devo trovare il punto. Praticamente associa un suono a ogni nota, e quindi questo è un piccolo preview che lascia capire insomma le potenzialità. Questo è un altro esempio, sempre
sì,
molto semplice.
È una vernice conduttrice, una, esatto.
No?
Quindi essendo conduttrice, poi alla fine gli impulsi possono essere algoritmizzati attraverso una scheda Arduino che può produrre suono, può produrre voce, può produrre. comunque quello muscolare,
esatto,
a quel punto.
Esatto,
no?
Abbiamo anche messo questo molto semplice per far capire che ovviamente non solo suono, ma anche una fonte di luce luminosa può essere connessa, quindi questo lascia intendere anche un po' le grandi potenzialità che ha questo strumento. E poi abbiamo trovato questo progetto di questo studio, esatto. E qui si vede proprio, insomma, loro hanno anche creato delle animazioni attraverso sensori di tocco. Ad esempio, questa azienda comunque ha messo a disposizione tutto un kit, funziona sempre con lo stesso schema, cioè output, scheda e vernice, però aggiunto ad esempio sensori, che ad esempio occorrono delle piastre particolari. Ritorno un attimo solo, poi torniamo al video. Questo è un esempio, cioè, di quello che sta dietro il disegno. Un piccolo spatolare, hanno spessore veramente che sarà 10 cm e basta la schiera. E quindi questo era un video che hanno deciso di inserire.
Questo è molto importante, però anche elemento positivo per il loro progetto.
Esatto.
Cambia la questione, cambia un po' la questione.
E abbiamo proprio una tecnologia che abbiamo deciso di inserire nel nostro progetto, cercando di far diventare, valorizzare ovviamente. Adesso andiamo a vedere l'area innanzitutto, quindi adesso entriamo un po' nella storia del progetto.
Senti, ma prima di questo non avevate anche qualcosa che riguardava i murales, il mondo dei murales? Non c'è più per la
nella ricerca abbiamo perché ci stiamo dicendo 120 minuti, 15 minuti, quindi abbiamo paura
poco,
di
poco.
Ok, allora se vogliamo parlare della sostanza,
perché l'avevate fatto, no?
Sì, abbiamo messo 10 artisti più importanti, murales.
No, possiamo fare 15 minuti tranquillamente, siamo in
3 minuti. Sì, ok, allora abbiamo deciso di mettere, diciamo, quelli un po' più rappresentativi, quelli che insomma hanno fatto un po' più la storia dei murales e comunque dello street art, quindi Banksy. E poi abbiamo messo Girarde,
ovviamente una cosa, Banksy, proprio parlando di politica, lui ovviamente si rapporta molto con la politica, cioè dà proprio un valore, quindi insomma anche vedendolo un po' come un polo positivo, perché sì, è un'espressione politica, però magari risulta sempre negativa al... abbiamo toccato prima con la crisi,
Roma ce ne sono diverse, anche con facoltà sono venuti, queste sono riuscite a ricordare il quartiere, però insomma sono esperienze molto, molto consolidate, proprio, ormai consolidate. Non c'avete niente di questo, non
c'è
non...
proprio sui box della facoltà, no? Su via Praina, anche lì per esempio c'è un murale
strano che questa parte su Roma non ha proprio nulla. Un po', no?
E visto che l'abbiamo ricerca.
Tecniche,
scusate.
Quello dell'antismo, quello più grande.
Sì, è quello di cui parlavamo prima, Ostiense.
L'abbiamo collegato qui perché per l'aspetto ecologico.
Che cosa succede qui?
Che viene presentato in testo,
messo in centro, sì, che sia di questo
punto.
Vado io? Ok, di questa vernice appunto che è in grado, come abbiamo letto, di in un certo senso ripulire l'aria, quindi insomma è una tecnologia che inizialmente la ricerca, infatti pensavamo di utilizzare questo per il progetto, poi abbiamo cercato, sì, che era c'entrava più con l'information technology, poi peraltro
scienze... Queste sostanzialmente si possono fare dei murali che sono anche... con vernici che assorbono lo smog.
Sì, esatto, vernici anti-smog particolari, peraltro questo è quello più grande d'Europa e lo abbiamo a Sienza, a Roma.
Ah, è a Sienza?
A Sienza, sì, sì, peraltro a Sienza.
Interessante che dicono...
Tu l'hai visto ovviamente, adesso
sì, a Sienza. Sì, sì, sì. E sta di fronte al centro sociale su cui c'è l'altro famosissimo murale
blu. Il blu. E dove
c'è la sì. E questa è una cosa interessante che... vedete che è in grado di ripulire l'aria come un bosco di 30 alberi.
L'abbiamo
la cosa più importante di tutte è qua, non è nessuna di queste, è che non è in un muro, è in un pezzo dell'edificio, e questa è la questione fondamentale.
Il porto fluviale siamo tutti sull'edificio, anche di fronte, quello di blu, è sull'edificio.
Quindi questo vuol dire che non c'è più bisogno di un muro cieco. Come per esempio in quel quartiere, diciamo, di posto, come si chiama questo di Roma, che anche portoghese è innamorato di quel quartiere, no? E in cui ci sono tutti i murali. Credo che sia con Marancia, sì, in cui ci sono i, è uno di quelli più, diciamo, San Basilio, adesso non mi ricordo qual è, però diciamo uno di quelli. Però lì è sempre, quasi sempre una cosa. Poi invece praticamente trasforma il... Quindi voglio dire, è anche un'operazione che il condominio deve accettare, cioè ha una serie di coinvolgimenti importanti. Ah, questo è l'edificio occupato.
Tutto completamente l'edificio che è stato
Esattamente di fronte a quello che vedevamo. Però mentre questo è stato totalmente occupato, l'altro è invece una palazzina vera e propria, quindi è come se questo abbia
propagato,
abbia intestato una serie di operazioni per cui diverse palazzine oggi a Roma che hanno partecipato dei policeri ma non solo, stanno iniziando a mettere a disposizione, diciamo, i loro muri, le loro facciate per avere queste tipologie di operazioni.
Questo è sempre un altro tipo di tecnica appunto per fare i graffiti che prevede l'utilizzo delle mascherine come se fossero per fare più volte lo stesso graffito e c'è anche qui un video che rappresenta più
una volta che poi vi siete focalizzati su quella scoperta, che effettivamente è una scoperta, è tutto un po' di una ricerca, diventa tecnica privilegiata, diciamo, per voi. D'accordo, adesso andiamo alla parte, diciamo, di progetto.
Allora, ci troviamo nel tratto 6 Daniele Grow. Quindi abbiamo un cavalcavia, abbiamo l'incrocio tra Via dei Campi Segrei e Via delle Valli che è rialzato. Praticamente noi ci siamo proprio inserite al di sotto, queste sono le foto del sopralluogo, al di sotto di questo, tra virgolette, ponte. Inoltre, come possiamo vedere dalle immagini, era anche fortemente, cioè la sentiva questa crisi che abbiamo cercato, addirittura l'albero stesso è insomma imbrattato. E qui ci passa la pista ciclabile. La cosa interessante è che nonostante sia non proprio un insomma, tra virgolette ospedale, è molto frequentato, cioè la gente ci va a correre, c'è una scuola poco prima e è molto frequentata anche la pista ciclabile. Ci troviamo a Pietra, diciamo, zona Pietralata all'incirca.
E c'è dei segni sopra o
sì.
Comunque quelli forse?
Sì, sono un po' piccolini, forse.
Io la prendono come cosa oppure anche così, sì, perlomeno li vediamo perché tutti.
Sì,
allora,
questo è il, un viadotto praticamente.
C'è un doppio sistema.
Esatto, esatto. Il fatto è che in questa zona qui c'è l'Aniene, quindi è praticamente accanto, cioè uno si affaccia lo vede, quindi è uno dei pochi punti dove si percepisce l'Aniene, visto che facendo il sopralluogo, visto che non sempre si percepisce. Questo è lo scorcio di ciò che vediamo, cioè praticamente se stiamo sotto il cavalcaviano vediamo questo, che sarebbe il proseguimento di questo qui, che però finisce sull'Aniene che si trova qui, e questo che invece è un collegamento del depuratore, perché noi a destra, poco più avanti, abbiamo il depuratore, e che è attualmente in funzione. E questo era uno scherzo, insomma, del sopralluogo. Risumo un attimo indietro. Qui troviamo, insomma, delle analisi sui venti e anche un po' quello che ci dice sempre la carta della vegetazione, e diciamo che più o meno sul tratto dell'Aniene le analisi sono quasi tutte uguali, più o meno. Abbiamo visto i punti di forza di quest'area e sicuramente il nostro punto è di creare di questa zona, proprio la porzione sotto il cavalcavia, un centro riabilitativo per i rider beccati, tra virgolette, con le mani nel sacco, diciamo. L'abbiamo vista un po' così, minima, una percentuale minima di rider, però si vuole vedere un po' come risolvere questa crisi, anche se minimo. L'esperienza, come dicevo, è ricchia dalla pista ciclabile, e poi la cosa interessante è che la presenza della scuola può interessare anche a scopo didattico e ludico i bambini, insomma, in questa installazione. Quindi questa è...
La sì. Quello centrale di compagno, voi dire che è un depuratore, ma quello non è il depuratore. Il depuratore è quello enorme che si
più allora hanno fatto il progetto, non hanno fatto il progetto loro.
Ok, no, allora è una cosa... Sì, esatto, è quella lì. Esatto. No, vabbè, diciamo...
Ma pompata dall'Aniene?
Sì, ma non funziona più.
Però la gente, quando sono andata a fare il sopralluogo, qualcuno c'era, qualche dipendente, infatti noi pensavamo di beccarla, insomma, in disuso. E invece c'era, qualcuno c'era, ovviamente... Non c'è nessuno,
ma qualcuno mi spiegò, forse Marco.
No, Mara.
Qualcuno mi spiegò come funzionava questa questione della sede di pompaggio. Cioè che pompano? Prendono l'acqua dalle fogne e le mandano al depuratore? Pompano l'acqua dell'Aniene per depurarla? Io credo che pompino l'acqua delle fogne. E quindi pompano l'acqua.
Io parto per andare dall'altra parte, o magari per non fare una sorta di adotto, no? Io avevo capito che quelle pompavano praticamente i reflui delle fogne che mi mandavano.
Mi sembra, perché non si capisce perché devi pompare l'acqua dell'Aniene per depurare l'acqua dell'Aniene dell'Antichia, non lo so. Però è chiaro che lui pompa da qualche parte, forse lo manda, però certo non sanno per il depuratore, dovremmo chiedere a qualcuno. A proposito, ho conosciuto e ho parlato con Conti.
Ah, ok.
L'ho conosciuto in un'altra occasione sociale, adesso non ricordo quale. È stato carino, una persona che è carica, carina. Abbiamo ovviamente parlato di te e abbiamo mandato il link, l'abbiamo mandato, però era un po' sfocato su questo. L'hai mandato il link della testa? Vabbè, quando gli manchi il link della tesi, complicata, c'è tutto.
Allora, per intenderci, in plan ci troviamo qua sotto. Quindi siamo in questa zona qua, questa è Pede Campi Pegrei, esatto. Dove è posizionata la pista ciclabile, questo per avere un po' un'idea anche dall'alto di che cosa succede. Adesso sopra, ok. Ok.
Ciao. Ok.
Allora, qui abbiamo il concept poligona e questa forma la ritroveremo successivamente nel progetto okay. E ci abbiamo un po' rivisto l'aniene, ci abbiamo un po' rivisto come un collegamento, come se volesse acchiappare un po' l'aniene, rivalutizzarla. Esatto. E qui, ancora più zoomato, andiamo sul progetto, sensibilizzare i rider, come abbiamo detto, e attraverso la promozione di nuove tecnologie, con l'utilizzo di vernici elettroconduttive che permettono di coniugare il graffito in maniera positiva, con l'interattività, con le tecniche che abbiamo visto prima, con l'electric paint anche. E quindi ci troviamo appunto tratto 6 all'info e adesso andiamo al progetto. Allora, abbiamo deciso di fare anche un titolo un po' evocativo e poi abbiamo deciso di inserire il primo render. Allora, ci troviamo proprio sotto in questo cavalcavia. La silhouette è pensata per, è un po' un'onda, cioè volevamo un po' riportare l'onda, un'onda che un po' prende quest'arte urbana e cerca di valorizzarla. E anche ricordando un po' l'onda di Hokusai, che magari non è un murale, non è un dipinto, però un po' l'idea era quella. Noi abbiamo insomma questa forma anche tonda che ricorda un po' le tag stesse, che sono tondeggianti, molto morbide. All'interno abbiamo questa galleria è percorribile, al di sotto ci passa la pista ciclabile e quest'area, la vediamo sotto, questo lo vediamo in un plano molto semplice dall'alto, qui c'è la pista ciclabile e praticamente noi sezioniamo al centro, vediamo questa serie di diciamo slice di lame che vogliono in un certo senso come se nascessero dalla proiezione delle travature sopra, e un po' come vanno in contrapposizione l'angolo retto con queste forme morbide che vogliono un po' rivendicare quest'arte. La particolarità è che mentre al centro abbiamo questa galleria che ospita solo bozzetti di murales che magari possiamo trovare in altre parti di Roma, cioè con il professor abbiamo concordato che magari potrebbe essere interessante dedicare questa galleria a murales che sono fatti ad esempio a Pignattara, per fare un esempio.
Oppure come proposte da fare.
O come proposte da fare.
Come proposte, cose nuove da fare.
Esatto. E invece la parte interattiva è dedicata a questa parte di sezione, quindi è come se in sezione noi cerchiamo di distinguere e scindere le due cose. Qui c'è la parte interattiva, praticamente adesso ho esatto. Certo. Allora, qui abbiamo questa, questa spiegazione. Ecco, vorrei zoomare. Scusatemi. Vabbè, zoom ma un po' più piccolo, vabbè. E allora, il verde, abbiamo questa galleria che abbiamo visto, e il viola, questa è per far capirla anche meglio, sono le pareti interattive. Abbiamo uno zoom delle pareti interattive, praticamente come se sezionassi dopo diciamo, questa struttura. E quindi ci sono questi pannelli dove la gente può passare, può transitare, e abbiamo deciso anche di far capire che dietro ci sono dei graffiti, perché magari queste pareti una volta ripulite possono essere date in dotazione proprio per esprimere, alla fine questa installazione è pensata per i rider per farli esprimere anche legalmente in maniera, diciamo, tra virgolette decente. E quindi abbiamo questi pannelli che sono un po' quelli che abbiamo visto prima nei video, l'idea era questa. Abbiamo anche, diciamo, questi due render, soprattutto questo, che vuole far intendere un po' che si deve sentire un po', diciamo, avvolto da questi. Questa struttura che alla fine relativamente è molto semplice, diciamo, e in prospetto leggiamo anche bene un po' questa onda, anche il rapporto con l'agnello che ce l'abbiamo subito dopo, e anche un po' le altezze con il cavalcavia sono, diciamo, un po' ipotizzate perché non siamo andati a fare rilievi, però da Google Maps e altro abbiamo visto che più o meno largo una 26 metri all'incirca, alto, adesso non mi ricordo, 8-9 metri, sì, esatto. E quindi abbiamo ipotizzato questa struttura. E, mi soffermo su questo render e abbiamo dedicato anche un'altra sezione del sito che si chiama prototipo, però prima di andare nel prototipo dovevo prenderlo, sì. Prototipo. Allora, abbiamo fatto un piccolo esperimento, abbiamo bisogno di una presa.
Bene. Eccola qua.
Allora, molto insomma relativamente semplice e se lo colleghiamo
sì, con
praticamente abbiamo ordinato da internet proprio le Lexus Paint e attraverso un lavoro che se noi giochiamo le varie lettere abbiamo quello di diverse.
Eccitantissimo.
La particolarità è che allora, l'Electric Paint abbiamo visto, pensavamo che occorreva metterla tutta. In realtà ne basta veramente una linea e tutto diventa conduttore, perché è veramente molto sensibile. C'è il, forse il Polyglass, loro infatti lo fanno sul legno. Se lo tocco, infatti, anche se io passo così, lui percepisce, soprattutto
perché
col polso...
Forse perché in parte è conduttore.
Esatto, in parte è conduttore. Inizialmente ne avevamo un'altra idea. Beh,
ci al massimo.
Sì, infatti.
Sì, e poi c'è anche un'altra cosa, che attraverso l'aggiunta di due transistor siamo riusciti anche a diciamo unire i colori. Ce ne abbiamo il rosso e il blu e diventa viola. Se noi cerchiamo di prenderli tutti diventa bianco, perché succede esatto. E la particolarità è che dietro l'abbiamo scremata con l'alluminio, perché lo esatto, anche per le onde, per chiamato dalle onde radio, perché anche il telefono viene percepito. Ad esempio questo quando insomma è, cioè in realtà era spenta, cioè doveva essere spenta, però è rimasto questo ronzio, non so che cosa è successo, e inizialmente la nostra idea era un'altra, era di fare un labirinto dove io col dito devo cercare di prendere la via giusta, ma la via giusta la capivo perché la lucina rimaneva sempre accesa, se sbagliavo la via si spegneva. Purtroppo il Polyglass è tutto conduttore, quindi con due si accendeva tutto. Quindi abbiamo detto, magari con i colori era anche più interessante. E abbiamo deciso di scrivere appunto ISCA 2019-2020, un po' per ricordare. Esatto. Non abbiamo usato Arduino e abbiamo usato solo una scheda preparata. E adesso possiamo vedere la visione.
Hai capito?
Prototipo.
Allora, sì, allora appunto il prototipo è stato realizzato.
Tu hai pensato per i pesci?
Ok, allora il prototipo appunto è stato realizzato su questa base di Polyglass e con transistor Darlington, che sono dei transistor particolari che non hanno una schiena. Diciamo che io ho papà che lavora in questo settore e ovviamente qualcosa nel corso della mia vita me l'ha spiegata e quindi un po' mi sono messa e abbiamo usato una basetta preforata, abbiamo anche un piccolo video così vediamo dentro cosa succede e questa questa secca. Questo è lo schema elettrico, sì, però del sensore di tocco ovviamente, non di tutto. E questa abbiamo anche con la canzoncina che vorrei abbassare perché non è che proprio...
Ah,
vabbè, ok. Vabbè, allora la teniamo qua. Ok. Quindi, abbiamo, sì, questo è il tubicino di... Esatto, rigorosamente. Poi ci sono i vari componenti, anche il condensatore resistente, perché era molto sensibile, quindi abbiamo messo un po' di resistenze. Questo è il tester, perché ovviamente, ritorno un attimo indietro, e il nostro dubbio era che non conducesse, e all'inizio non ci dava l'input, e poi sì, e anche parecchio. E questa è la barra preforata, e qui ci sono non sono stati ancora aggiunti i transistori dietro, forse. Eccoli, praticamente uno è per i vari colori, quindi rosso, verde, blu, e questi due sono per le combinazioni. Mm-hmm. Questo sì, praticamente sì, molto insomma casareccio, dietro abbiamo appunto, questa è la...
Vabbè, non è che Alessandro Rosso quando ha fatto la prima batteria, forse molto diversa da questa.
Questi sono tutti i collegamenti in rame. E questo è quello finale, ovviamente.
Complimenti ragazzi, molto bello. Anche voi ragazzi, Andrea, Alessandro, non so, un po' di feedback.
Sì.
Lei da fastidio?
No, è che tocca il contatto della corrente con quello del proiettore.
Ho perso un attimo il cursore e adesso lo ripeto. Non so cosa sia successo. Beh, tutto barra. Questo è quello di Muliver.
Ok,
è andato, è andato. Okay.
Quindi quando ti è venuto in mente, adesso vi dice Andrea, ma quando ti è venuto in mente? Ah, dopo la revisione, quindi 4-5 giorni che
Sì, perché abbiamo detto, allora perché non lo abbiamo fatto anche noi, il periodico?
Quindi vi è arrivato rapidamente.
Però solo la vernice.
Certo.
I componenti.
E queste cose ti ha aiutato il papà.
E cioè, in realtà diciamo che proprio ha preso i componenti e poi a farsi qualcosa tipo i collegamenti. Alla fine, si tratta di saldare e capire quali siti collegare. L'unica possibilità è che qui c'è un buchino e praticamente il rame, qui c'è il filo di rame che abbiamo visto nel video, è bucato e arriva qua, e qui c'è tipo questa toppa di vernice, c'è sempre un po' una sporgenza in più che... Quindi sì.
A me non convince tanto questo fatto dei pozzetti all'interno, e perché vedendolo così anche solo geograficamente, no? Il fatto di quei pannelli interattivi
applicati
appoggiati, no? Sembrano un po' quasi boschetti, cioè con dietro il muro e poi questi pannelli applicati sopra. E invece all'interno cioè, è come se avesse un po' confuso i due mondi, perché forse sarebbe stato più logico i pannelli mettere all'interno della struttura e quindi fare quello il mondo del legno, quello che invece il murale, se i pozzetti portarli direttamente sul muro. Perché altrimenti si creano due effetti, un po' strano questa cosa, dei pannelli appoggiati sia all'interno che all'esterno.
Ho capito, no, l'unica cosa, cioè tu mi stai dicendo che conveniva più mettere la parte diciamo dei pozzetti fuori e all'interno concentrare i pannelli.
I pannelli interattivi.
Allora, eravamo pensato, l'unica cosa è che noi avevamo pensato di metterli esteriormente, anche perché la pensavamo più una parte pedonabile, cioè dove la gente cammina e si ferma, mentre magari all'interno c'è appunto la pista ciclabile, quindi l'abbiamo vista più una zona di passaggio, magari anche per una questione di sicurezza, pensare alle bici che passano accanto ai pannelli interattivi che comunque hanno un pacchetto, hanno bisogno di uno spessore, magari il muro del cavalcavia si diceva un po' di più, quindi diciamo stavamo un po' guidati da questo.
L'altra maniera di, cioè c'è una logica in questo ragionamento che sarebbe quello che la struttura ondulata sembrerebbe quella che ti potrebbe invogliare a queste cose. Allora si poteva ragionare ancora in un altro modo, naturalmente ci vuole tempo, e che è l'esterno della struttura ondulata, cioè questa parte, questa parte qua, capito? Okay. È quella parte qua che tiene, diciamo, queste cose, e poi non so, comunque è un mondo che ti consente 3 o 4 alternative, insomma,
sì, ecco, noi poi
ci si può senz'altro ragionare. A me mi sembra una cosa, cioè anche pensando un ragionamento, no, Gaetano, di proposte che poi potrebbero diventare concrete, questa idea di una piccola azione che sia un'azione installativa però densa di un po', perché queste installazioni sono anche un po' installazioni, come se un po' sono arte, un po' sono architettura, un po' sono tecnologia, no? È un po' come grid sostanzialmente, no? Si muovono su tutti e tre tutti e tre gli aspetti contemporaneamente, non pensano di risolvere il mondo, però pensano di mettere un gradino in una direzione, no? Una cosa è che metti un gradino in una direzione sbagliata, un'altra cosa è che metti un gradino in una direzione che può essere interessante, giusta, che può cominciare a investire delle cose, no? Fai un passo in una direzione. Quindi in questo incontro per me è molto interessante per dove è messa, per com'è. E poi anche tutta questa cosa che noi cominciamo a popolare questo aliene che noi non, in realtà per noi è un territorio semi sconosciuto, no? In realtà con questi progetti a poco, no? Noi cominciamo a popolare questo aliene di azioni, di cose, quindi diciamo loro sono il primo gruppo anche che presenta tutta questa cosa, eccetera, quindi insomma.
Poi abbiamo cercato un po' di scegliere anche un po' tempo, qualità, quindi abbiamo deciso poi di polarizzarsi su un'idea,
certo,
magari con
più tempo. Certo, certo,
certo. Allora, per il progetto, a parte che secondo me è interessante anche quello che abbiamo potuto provare, no? Proprio la tecnologia, sia del gruppo che può fare un piccolo prototipo, che non è tutto scontato.
No, per niente.
Complimenti per la tua attività. E un unico suggerimento,
sì,
è che magari sarebbe interessante capire come, magari comunque voi per far funzionare il prototipo delle necessità dell'energia elettrica, come ricavare, no?
Sì.
L'energia che alimenta questo circuito e non creare
Perché tu dici che siamo dipendenti dalla presa, come dire. In realtà si può fare, l'unica cosa è che non l'avevo comprato, però si fa una sorta di power bank, diciamo così, con una grande capienza, e che permette con la giusta quantità di volt, insomma, perché noi ce l'avevamo però non funzionava, ce l'abbiamo provato, non ci funzionava. Ah, sì, certo. Ah, scusami, ok. Ad esempio, ok. Perfetto. Ok. Sì, ok.
Questo porta, diciamo, non so se noi ve l'abbiamo detto, credo a cominciare da 3 anni fa, abbiamo fatto due lavori con il MOGIS, no? Che è, diciamo, ha delle caratteristiche come queste, delle caratteristiche diverse, perché il MOGIS sostanzialmente è un si chiama un endoscopio, come se fosse un endoscopio, no? Che tu applichi su qualunque oggetto, poniamo su questo tavolo, e una volta che c'è questo MOGIS, chiamiamolo questo endoscopio elettronico, questo tavolo diventa uno strumento musicale. In questo caso, diciamo, è la scritta che diventa, diciamo, trasmettitore di informazioni che poi tu manipoli, in quel caso è qualunque oggetto che diventa, diciamo, una superficie. Allora, questo sembrerebbe anche adatto, soprattutto nella sua forma ondulata, no? È molto bella la forma ondulata per quello. Per, diciamo, la cosa bella di questa è che questa è congrua col problema del grafitismo, no? Questa è molto, cioè, è la vernice a parte del mondo. Però è chiaro che si possono anche usare altre tecnologie. La cosa interessante è che poi sono tecnologie abbastanza economiche alla fine dei conti, no? Perché un MOGIS sembra che costasse 150 euro, adesso lo ricordo, insomma. Però, insomma, in fondo sono arrivati abbastanza alla portata. E Gaetano, che volevi dire?
Io volevo dire 2 o 3 cose.
Bene.
Uno in generale sulla ricerca. Diciamo, a me sembra che voi non vorrete prendere delle posizioni su questa storia del grafismo, nel senso che state all'interno della vostra ricerca e progetto come se fosse un calderone diversi elementi, che va bene, fa parte del progetto, però a un certo punto c'è necessità di una sintesi, perché per esempio mettete sullo stesso livello il murales di blu che avete fatto vedere e il tab. Questo per me è un grande problema, perché questo sta a voi, no? Perché è un'azione critica che dovete fare in questo caso, non potete, diciamo, mettere dentro però non prendere posizione. Questa è una cosa. La seconda cosa è che fate la stessa cosa nel progetto, cioè il progetto è interessante, è anche un bel progetto, soprattutto potrebbe essere anche di facile realizzazione, no?
Sì.
Però c'è un problema, voi avete scoperto una tecnologia, avete scoperto degli elementi, però non fate una sintesi di questi elementi, cioè come voi potreste dare nuovo significato a questa tecnologia e arrivare quindi sì, a una integrazione di questa vostra struttura con questa perché per esempio quando noi abbiamo fatto Drift lo sforzo è stato quello, no? E quindi c'è da una parte questa cosa, questa integrazione e quindi una nuova, come dire, anche narrazione di questa tecnologia. Qual è, che cosa volete raccontare con questa struttura che non sia quindi soltanto una struttura di servizio, non so se mi
sì, sono spiegato. Sì, sì, sì.
Questo è un po' un aspetto che io
forse è un...
No, ha ragione.
No,
no, no, cioè,
forse... Avete valutato a un certo punto affinché il vostro progetto diventi una cosa totalmente originale.
Certo, completamente ha ragione su questo, però io mi sento anche in caso di difenderle. Cioè, è chiaro che è uno step di maturità, certo. No? Di sintesi successiva. In una certa fase, cioè, è un po' assemblatorio, no? No, c'è questo, c'è questo, c'è questo. Beh, è, diciamo, come dire, è un loop, il primo giro, no? O anzi, già un secondo o terzo giro, perché immaginiamo il percorso che comunque trasformativo che loro hanno fatto, cioè dall'inizio del corso a questo è un percorso molto di profonda trasformazione, di profonda conoscenza, no? È chiaro che tu aspetti che tu facessi ancora un altro giro, che ne so, che queste cose, che queste specie di costole assumessero un significato specifico per questa tecnologia, eccetera, eccetera, no? Però, insomma, quindi il progetto ha molte potenzialità. Questa è la cosa più interessante, no? No, non è la cosa più interessante. È un progetto che ha delle grandissime potenzialità. A livello, se tu dovessi valutarlo dal punto di vista delle potenzialità che lui ha delle potenzialità altissime. Perché ha in luce, perché ha potenzialità altissime? Perché in luce ha degli elementi molto interessanti, no? Che magari non sono completamente fioriti, non hanno trovato una sintesi, però gli elementi sono molto interessanti, innanzitutto l'uomo,
sì.
Poi la crisi, poi l'idea di massima, poi il fatto che riesce a integrare la tecnologia della cosa, poi che c'è la scuola vicino, poi che fa l'azione contro il graffitismo e poi che c'è la tecnologia, mi sembra che sia abbastanza, no?
Sì, nella ricerca avevamo messo anche app con la realtà aumentata, sempre in questo mondo che si avvicina di più all'information technology.
Uh-huh.
Sì, è una strategica.
Bene, volete dire anche
qualche altro?
Rhino. Rhino e V-Ray per carica di render e immagino in post produzione e no, Grasshopper non abbiamo. Sì.
Mi piace molto il fatto della seconda del.
Sì, poi peraltro il riferimento l'ho preso anche da. L'abbiamo preso anche da.
Non l'ho notata la seduta.
Sì, infatti l'ho pure la. Sì,
non
cioè.
Non so
se si apre.
Sì, sì, comunque l'ho notata la seduta.
Vediamo se si apre. Ecco, c'è la signora sì. Giustamente. Sì, anche un po' per distinguere. Sì, quasi in concomitanza, sì, è stata una scelta.
No, questo per stabilire non l'ho bloccati, ti spiego perché li ho bloccati. Loro no, te lo dico perché in parte mi devo prendere responsabilità, però credo di aver fatto bene. Qui ci sono due tunnel, effettivamente, c'è questo e c'è l'altro. E loro in un primo momento volevano fare un micro progetto urbano di tutta questa zona. Capito? Invece io ho preferito, proprio come cosa, che si concentrassero su questa cosa e alla fine secondo me è stato anche giusto perché probabilmente questa concentrazione gli ha dato l'energia per aprire questa cosa, che avevano da pensare a un micro progetto urbano che nel nostro caso non cambiava la sostanza, non cambiava la sostanza dell'idea, capito? Avere l'operazione che faceva due tunnel, eccetera, cioè quello che per la logica di questo corso è molto più importante aver fatto questo step e mostrare le grandi potenzialità di questo progetto piuttosto che avere un progetto urbano, diciamo. Quindi su quello mi prendo proprio la responsabilità, loro l'avrebbero voluto fare in realtà, lo bloccate io. Bene, grazie, abbiamo fatto l'applauso, sì, sì. Non è poco, e non è poco. Allora, adesso chi tengo, no? Venite voi, no? Ok. Dovreste acquisire, non so bene come, però questo lo si acquisisce soltanto con l'esperienza, un po' più di, non so, di capacità di cosa. Avete fatto bene, perché già vi siete coordinate sulle cose, anche su quello potete, diciamo, migliorare. Però ho visto che ci avete lavorato comunque sulla presentazione, no? Avevate i tempi, avevate le cose. Ok. Eccoci qua. Ok. Eccoci. Ok. Questo. Ecco qua. Allora, cominciare a presentarmi intanto che carica, fa, dice.
Possiamo spostare?
Sì, sì. Sì, sì, potete spostare.
Dunque, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ok, allora però non carica la manica, forse vedo meglio. Dunque, il progetto si chiama Traiettorie Fluide, è realizzato dal gruppo Mani Piccole, abbiamo scordato qualche punto, l'acronimo è man.ipic.ole, comunque il siamo Mannarino Piccione.
Abbiamo girato un po' sulle.
E l'intenzione del progetto è, appunto, il titolo è Traiettorie Fluide ed è un progetto pilota che è volto a monitorare e sensibilizzare i cittadini in materia di inquinamento idrico del fiume Aniene. E, il fiume Aniene solca quella che è la città di Roma insieme all'altro grande, fiume che è il fiume Tevere.
Grazie.
Vabbè, lo vedremo più tardi. E sono indubbiamente delle risorse che però in questo preciso momento storico non sono percepite tale, visto e considerato l'inquinamento presente all'interno delle stesse acque. E ci sono diversi studi e approfondimenti fatti in merito e dai quali emergono appunto che non so, continuano a caricare.
Poi puoi provare a fare un refresh. Il testo lo
muovo. Perché sono
più
pesanti.
Perché sto pensando male.
Vabbè. Vabbè. Lo prenderemo dopo. No, però c'è anche un attimo di caricare. Ok, ci sono diverse analisi appunto condotte dai vari enti e associazioni in materia ed emerge sicuramente il fatto che i fiumi sono altamente inquinati, cioè sono inquinati per via di tanti fattori, molteplici fattori che vanno dallo sversamento all'interno dei fiumi di rifiuti che possono essere di origine organica a tutta una serie di rifiuti derivanti da lavorazioni fatte, nel caso specifico dell'Aniene, fatte diciamo nella parte est, quindi derivante da tutte le lavorazioni delle varie cave. E inoltre c'è anche il fatto che siamo riusciti a trovare il fatto che non è stata rispettata una direttiva appunto la 2060, che nel corso degli anni già allora era stato effettuato un piano che andava dal 2015 al 2021 e in questo piano erano state esposte delle linee guida da seguire per raggiungere il, l'obiettivo per riuscire a controllare appieno quelle che sono le situazioni di emergenza all'interno del fiume, dei fiumi, in particolare del fiume Niene. E si è visto che con il passare del tempo non si sarebbe mai riuscito a rispettare il termine ultimo, quindi il 2021. E nel frattempo ci sono state delle
Mi per la mappa in alto con i tre stadi, che cosa mostra quella mappa là?
Questo mostra il livello di inquinamento, quelli che sono i livelli di inquinamento all'interno delle acque e
quindi
a livello europeo.
Il rosso è il meno inquinato.
Il rosso è il più inquinato.
È il più inquinato, diciamo, l'Irlanda è il più inquinato.
L'Italia?
L'Irlanda.
L'Irlanda. Perché non sono state effettuate, cioè non sono state rispettate quelle sono le normative di controllo, e di conseguenza non avendo rispettato quello, non avendo rispettato i parametri con i quali poter controllare, non si ha la possibilità di avere dei riscontri. Ed infatti l'Italia e la Spagna sono.
Ma ci sono tre fatti, sono tre fatti storiche o sono tre modi di analizzarle diverse? Le
sono tre articoli della conformità, quindi non sono le acque,
diciamo,
ma quanto siamo abbiamo confessato gli articoli di legge rispetto, sì. Però è diverso.
Sì, diciamo, sì. 100% indica che il 100% delle direttive sono state
rispettate,
quindi più basso il numero.
Le direttive europee, i colori sono quanto le nazioni abbiano rispettato queste tre
direttive. Allora, la prima direttiva l'Italia non fa malissimo nelle prime due, è nella terza che diventa disastrosa, giusto?
Sì.
Se è questo, quindi la terza,
sì.
Sì, la terza direttiva che cosa dice?
Trattamento delle acque reflue.
Ok, quindi in quello
il
siamo proprio
di controllo, sì,
quello
che è
un controllo,
esattamente.
Nell'altra quanti stavamo?
C'è circa, nel bacino solo dell'Aniene ci sono circa 500.000 persone che versano direttamente nel fiume senza nessun trattamento preliminare. Quindi.
E invece la Grecia, se secondo questo la Grecia è azzurra, no?
Sì.
La Grecia sembrerebbe una meraviglia.
La Grecia è una cosa molto particolare, per esempio, sul trattamento delle acque. Già i bagni, per esempio, la carta viene, loro poi hanno dei grandi bacini di raccolta, essendo comunque le comunità piccole.
Sì.
Hanno delle zone famose, se viene raccolta senza adesso le finisce.
Ah, ecco, che però
e diciamo poi,
che
poi
però
le insomma
poi fondamentalmente da nelle acque reflue, diciamo, se si lasciano decantare, parliamo un po' in modo
semi-naturale, non è male come sistema,
si purificano da
sole, certo, il sistema
di inquinamento appunto questo delle acque reflue, che è quello che poi alla fine abbiamo su cui ci siamo focalizzati, è concentrato appunto negli ambiti urbani, perché negli ambiti periurbani o rurali comunque riesce ad autopurificarsi un fiume, mentre nell'ambito urbano è talmente concentrato che non
okay.
Ce la fa sopravvivere.
Ok. Dunque, quindi appunto risultano grandi ritardi e inadempienze da parte dell'Italia per quanto riguarda tutta la parte di, in particolare in alcune regioni, tra cui anche il Lazio, e in quello che è il mancato parziale e controllo, controllo delle, delle acque, pardon, che c'era proprio il controllo delle, delle, delle acque e...
Ho paura che siano delle, delle mappe troppo cariche che poi avete messo, non l'avete trasformato a 72 dpi, ho paura.
Perché... In teoria sì, abbiamo esportato i web.
Sì, se ricordiamo la testa, più o meno il tempo è uguale. Ok, va bene.
Va bene, andiamo avanti. E quindi il fatto che ad oggi risulta una costituzione in mora per quello che è il mancato monitoraggio delle acque, della qualità delle acque, inoltre la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e il contenuto dei programmi d'azione. E quindi questa per noi è risultata essere la base del, della nostra crisi, sì, esatto.
Perché la web che ci dà dei multe, ci fa delle multe, perdiamo anche soldi.
Sì, molti soldi, all'ordine di milioni di euro. All'ordine di milioni di euro.
Certo.
E questo perché noi cerchiamo di intervenire più che altro per quello che è il monitoraggio delle, delle acque, della qualità delle acque.
Diciamo non ci siamo proposti naturalmente un problema di risoluzione totale del,
certo,
dell'inquinamento, perché non ne abbiamo né la capacità né i mezzi. Quindi diciamo anche per quanto riguarda il progetto di ricerca ci siamo basati su tre opere che abbiamo visto nella tesi di Selenia. Dunque, la prima è Edoardo Kac, Teleporting from No State. Diciamo,
come di... citata la tesi di Selenia?
Ci dà cino in fondo, commessa... alla fine dei tre esempi c'è scritto... E non so, perché a noi è trasferita a mando del file, appena...
Ma non è il tipo di commentare,
cioè... C'è, sì, sì.
Insomma, un po' così.
No, ci mancherebbe.
Io non faccio altro che raccomandarmi.
No, no, cioè, appena che ne esisterà un link, rimandiamo anche il link.
Diciamo, in quest'opera quello che ci ha interessato di più è il legame, diciamo, di responsabilità che c'è verso un altro essere vivente che addirittura non fa neanche parte della nostra specie, ma neanche del nostro regno, perché... Diciamo, è composta da un'opera, cioè un'installazione in cui c'è una pianta nel buio dell'Art Gallery di New Orleans e che trae la sua energia per effettuare la fotosintesi tramite un videoproiettore collegato alla rete. E questo videoproiettore si attiva tramite il web. Ci sono 8 postazioni in cui è possibile fare... accedere al sito e quindi si trasmettono le immagini del posto dove ci si trova direttamente dentro la galleria. Quindi oltre al discorso diciamo della appunto di diciamo proprio di una critica anche del dei sistemi di informazione, comunque diciamo dove viene più dato peso all'atto del trasmettere informazioni, c'è anche la questione appunto del volersi prendere cura di un'altra di un essere che tra l'altro è in evidente stato di diciamo di difficoltà, di dipendenza. Mentre diciamo, e questo diciamo un po' la parte chiamiamola ideologica, mentre abbiamo visto poi diciamo un po' più verso la parte tecnologica, due interventi di Gilberto Esparza, questa è Plantas Autofotosintheticas, che appunto tratta proprio direttamente delle questioni dell'inquinamento, in cui vi sono queste diciamo queste batterie, queste pile che sono composte da pile a combustibile microbico che trattano, in questo caso sono proprio acque reflue che vengono trattate da queste celle in cui sono proprio presenti dei batteri originari proprio di queste acque reflue che diciamo digeriscono le sostanze inquinanti, sono soprattutto sostanze organiche, e quindi hanno due output, uno che è l'energia elettrica, perché appunto riescono a creare delle piccole quantità, una piccola potenza di energia, e l'acqua purificata. E questa acqua purificata viene convogliata in questa sfera, insomma, diciamo un po' cyberpunk come progetto,
un po'
cyberpunk, E quindi alimenta questo che è un piccolo ecosistema vero e proprio, in cui sono presenti crostacei, piante, batteri
dentro
una sfera, e viene alimentata tramite sempre tramite impulsi elettrici da quelle energie fornite da queste celle, e tutto poi è collegato a, diciamo, un sistema nervoso che...
Ma questo se esistono cose su YouTube, su queste cose qui, se diciamo basati sulla lettura del libro.
Sì, c'erano anche
video su YouTube. C'è nessun link.
C'è anche l'artista stesso che mi sono i vari siti dell'artista stesso.
E quindi questo alimenta proprio a livello energetico questa sfera. E questa è, comunque ragiona sempre nello stesso modo, sono piccoli robot autonomi, sempre con le celle a combustibile micropico, che prelevano l'acqua, sono due fiumi del Messico, Rio Lerna e Rio Grande, che sono fortemente inquinati, infatti anche diciamo, tutta la parte della critica verso uno sfruttamento eccessivo delle acque, soprattutto dovuto a privatizzazioni che vanno a colpire le comunità rurali. E in quel punto questo robot preleva, pompa queste acque, sempre le purifica tramite queste celle, e l'energia prodotta da queste celle viene accumulata e affinché diventi anche in questo caso sia autonomo e permetta il movimento. E poi l'acqua purificata viene anche in questo caso utilizzata per irrigare queste piante. E, dove stiamo?
Manca
l'immagine.
Manca proprio il video.
Qui c'era un video di...
Ma un video, un disco, un video?
No, un volo aereo che aveva realizzato.
Sì,
un frame, diciamo, per avvicinarci all'aereo.
Ma...
c'è proprio il frame.
Ah, ecco perché ci sta mettendo tanto tempo, perché sta caricando il video.
Ah,
è come frame. Allora, noi andiamo avanti, proviamo a vedere un po'. Ma c'è anche il link, no? Questo non è un link, questo non è un link.
Ah, no. No, non è un link.
Non è un link, vabbè. Allora sta caricando il frame, evidentemente. Forse magari ha altre risoluzioni.
Sì, è pure una
figa.
No, circa 59 secondi, era solamente un volo aereo che inquadrava un po' in l'area.
Okay.
E l'area è... ecco. Ok. L'area è... Dunque, prendi in considerazione il tratto di fiume Niene numero 9, perché appunto ne è stato diviso il fiume in diverse parti, e si trova a ridosso di quello che è la parte di Casa dei Rocchi, è questa fascia di parco che abbiamo cercato di. Che abbiamo considerato per dire molti aspetti. Il primo è perché nella parte di Casa dei Rocchi. Questa qui è previsto un print e di conseguenza già sono previste diverse azioni che comporterebbero dei cambiamenti all'interno appunto di questa fascia. No, forse non mi ricordo, no. Non abbiamo capito. E tutto tocca, esclusa appunto questa fascia di parco. E il progetto nasce dalla lettura di quelli che sono dei tracciati esistenti, quindi queste linee in bianco sono i percorsi esistenti e ne integriamo alcuni, cercando anche di far
percorsi.
Questi sono già tutti i percorsi esistenti. E quello che facciamo è solamente questo piccolo tratto, perché già in questo punto... vediamo un po'. Eccoci. Sono alcuni prolungamenti e anche in queste situazioni ci sono delle estensioni. Quindi il nostro progetto consiste nell'avere un'installazione, sono delle installazioni che vengono inserite in punti, questi evidenziati in giallo, che posizionato appunto in queste aree che si allargano, si espansano, diciamo così, in alcuni punti, e che si allargano e si restringono, ospitando appunto lungo questo percorso i nostri oggetti puntuali. E, ci siamo posti diversi obiettivi per quanto riguarda per come poter affrontare la crisi, e cercando anche di intessere un discorso un po' più organico con quella che potrebbe essere la tesi di Marco Falasca, appunto Trama, che si occupa del trattamento dei fanghi derivanti dal depuratore posto di rinfetto, e in questo verso cerchiamo di lavorare attraverso impulsi derivanti da raccolta di dati.
Ma posso pensare che qualcuno sa qualcosa? Non c'è un link alla testa?
Sì, sì, no, il link c'è.
Ah, è là.
Esatto. Non è segnato, non è colorato, però sì, c'è il link alla tesi. E quindi attraverso degli impulsi, e raccogliere, per rispondere oggettivamente alla crisi, cerchiamo di raccogliere i dati attraverso una sonda all'interno del fiume, e questo ci consente poi di mandare i dati in tempo reale all'interno di database che potrebbe essere l'ARPA stessa, quindi l'ente regionale di questa agenzia regionale che si occupa del monitoraggio delle acque. Altro punto è quello di sensibilizzare gli abitanti di Casale Rocchi, appunto noi abbiamo inteso come Casale Rocchi, e quindi attraverso questo, grazie a delle azioni che derivano proprio dall'oggetto. E
ok, diciamo, quindi ad ogni la vista non c'è, la vista del
sta sotto,
diciamo. Ah. Diciamo, in questi punti sono previsti, diciamo, degli alberi tecnologici metallici composti da una base e da vari rami. Diciamo, ogni un po' scuri. Ogni ramo, chiamiamolo così, ha una sua funzione. Abbiamo dei pali
luminosi, perché naturalmente c'è anche un po' il problema dell'illuminazione
del parco, ramo sonoro che può trasmettere sia segnali musicali che anche in funzione dello stato delle acque o del movimento delle acque.
Da un'interazione.
Naturalmente c'è un ramo pannello che serve per rendere autosufficiente tutta l'installazione. Poi diciamo, questo è un po' uno dei fulcri, che è il più massiccio, il ramo filtro, in cui abbiamo pensato allocate queste celle a combustibile microbico, e diciamo, questo è un po' anche quello che si lega al progetto di CAC, perché prevedevamo che non funzionassero in modo automatico, siccome non devono massimizzare la loro funzione di purificazione, ma devono semplicemente sensibilizzare, informare. Purtroppo non siamo poi riusciti bene a graficizzarlo. Pensavo di collegarli a delle app che potessero essere installate sui telefoni degli abitanti che si trovano lungo l'Aniene, che potessero dare informazioni di quanto stia effettivamente funzionando quell'oggetto, e tramite l'impulso dell'app poter pompare o meno l'acqua inquinata, e quindi rimettere in funzione queste celle, in modo che, diciamo, si crei quasi una sorta di dipendenza tra il fiume, la salute del fiume e l'utenza. E poi naturalmente, siccome sarebbe stata una quantità talmente piccola di acqua da poterla rimettere nel fiume, quindi sarebbe stato un po' fare un lavoro inutile, abbiamo cercato di valorizzarla ipotizzando un paro blur,
che attraverso degli ugelli potesse, soprattutto naturalmente in estate, nebulizzare quest'acqua purificata, in modo anche da creare, diciamo, un... possiamo dire... sì, no, ma anche per dimostrare come potesse essere appunto una risorsa, cioè diciamo, a nessuno verrebbe mai in mente di nebulizzare per rinfrescarsi l'acqua della Niemela appena raccolta o l'acqua del Tevere appena raccolta, mentre tramite questo processo diventa una risorsa. E poi naturalmente vi è anche una base che oltre naturalmente a raccogliere tutti i rami, potrà al suo interno contenerà tutti i vari contenitori dell'acqua da purificare, l'acqua purificata e anche diciamo, il sistema di accumulo dell'energia perché deve funzionare anche di notte. Qui abbiamo... Sì, abbiamo previsto un pannello, diciamo quello più alto è il ramo pannello. Diciamo, qui abbiamo una vista del piccolo sedimento.
È proprio il proiettore che è tarato molto chiaro.
Sì,
adesso poi magari possiamo fare, ok.
Questo è un piccolo foto inserimento per poter vedere come
si inserisce. È anche seduta.
Sì, è anche seduta e in quello non si vede bene, sempre per il discorso di valorizzare, diciamo, adesso c'è un 3D in cui si vede un po' meglio, vi è anche una piccola cavità che potrebbe ospitare ad esempio delle piante che possono essere sempre irrigate tramite l'acqua purificata. Diciamo qui c'è una piccola spiegazione di come è stato proprio realizzato a livello di software, diciamo ogni è stato utilizzato per la modellazione soprattutto il grasshopper. Diciamo sono 6 gruppi, 5 per uno per ramo che sono appunto 5 e il gruppo che si occupa della base. La base è abbastanza semplice, infatti non è stato poi inserito qui il funzionamento. Quello più interessante, più parametrico, chiamiamolo così, è quello della realizzazione dei pali, in cui tramite una spline, ci sono a seconda del ramo dai 4 ai 6 punti che individuano una spline a cui, e questi punti sono regolati tramite degli slider che possono variare entro un certo range, altrimenti diventerebbe ingestibile e quindi si possono avere infinite combinazioni di questi pali. Naturalmente poi questa spline serve da binario per lo sweep, è parametrizzato anche questo qui, non si vede, è la circonferenza del ramo che infatti cambia da ramo a ramo. E poi per gli elementi quali appunto l'elemento di illuminazione del pannello è stato direttamente, siccome è sempre lo stesso, direttamente modellato sul Rhino e poi tramite un vettore movimento, anche quello parametrizzato tramite quello movimento punto da punto, affinché anche quando cambia il punto di destinazione si muova con il palo e anche un parametro rotazione per poterlo gestire al meglio. Volevamo provarle a farlo anche proprio inclinato, però è stato troppo difficile. E poi per la parte di renderizzazione abbiamo usato Blender, che conosciamo un po' di più. Questa è una vista dell'oggetto di giorno e di notte con l'illuminazione. Questa è la piccola cavità per eventualmente ospitare le piante.
Bene, quindi è un nuovo, come se fosse un nuovo parafulmine di Maria intelligente diventato.
Sì, abbiamo visto anche un po' le opere di Miralles, purtroppo per questioni di tempo non siamo riusciti a metterle direttamente nella presentazione, però guardandole ci siamo ispirati anche a quello. Perché non essendo.
Vediamo se il film per caso si è caricato.
Perché non essendo un campo, diciamo. La vecchia presentazione era un campo ondulazionale, quindi abbiamo usato sempre lo stesso elemento fatto a pali. invece questo essendo essendo più uno sparso abbiamo
posso fare una prova?
Sì, è parametrizzabile, quindi abbiamo pensato con la possibilità che potessero essere diverse dall'altro. Appunto tramite quei punti di controllo, l'unica, infatti volevamo anche lì, però quello è stato anche un buco nell'acqua, mettere i propri tubi lassù per il random. Però alla fine erano sempre lo stesso valore, quindi non funzionava. Quindi abbiamo scelto la tecnica di questi slider, l'unica diciamo, preoccupazione da dover tenere è e per non vedere che si tocchino nel modello i due pali, i due più pali.
Vabbè, non
sì, no, è apprezzabile questa cosa che hanno anche imparato a loro voglia di fare questo, però non avevano nessuna conoscenza.
Ma poi a me personalmente la modellazione è sempre piaciuta molto, Grasshopper è molto
sì,
divertente.
In teoria Damiano Piccioloni, quindi.
E quindi il pannello solare ti impedisce di fare qualsiasi scavo
previsto, non l'abbiamo realizzato. Sì, ma è stata proprio una domanda che abbiamo fatto al professore l'ultima revisione, perché quando poi abbiamo deciso di... All'inizio era partita quasi proprio come una centuriazione di quell'ansia. E la prima domanda infatti che mi era venuta in mente era ma come faccio a portare il pannello? Mi ha detto metti sui pannelli e risolvi così. Tanto comunque avrà solo la funzione di quella illuminazione e il resto è tutto diciamo,
è fermato qua. Era un video fatto su Google Earth che all'interno del quale hanno montato non sei lo. Ecco.
Ah sì.
Eccolo. Ecco.
Diciamo poi l'abbiamo fatti variabili perché appunto ispirandoci a una forma dell'albero non esiste un albero per l'altro, quindi
sgranato.
Vabbè, non lo so, segnale, però li vediamo tutti insieme. Comunque a casa il prodotto l'avete portato, diciamo, come dire, un po' faticoso, no? È stato questo progetto, si è rivelato un po' faticoso.
Sì.
Alla fine, perché non si capisce bene per quale ragione dovrebbe essere faticoso, forse più per una ragione di tempo o di organizzazione loro che della cosa. E questo consiglio di essere la tua tesi ci ha dato di cercare di collaborare qualcosa dal punto di vista delle conoscenze,
diventando
anche dell'arte. Certo c'è molto altro che si poteva individuare e diciamo l'aspetto positivo è che la ricerca è stata in qualche maniera messa insieme, ecco, è una ricerca che ci sta, è un modo di ragionare che ci sta, eccetera. Certo sarebbe potuto essere qualcosa di molto più solido, no? E anche in fondo molto più interessante, no? Alla fine sì, avete imparato sicuramente delle cose. Mettiamo questi pali intelligenti, pali performativi, no? In questa situazione di crisi. Alla fine, per esempio, una domanda che uno si chiede è se veramente il loro posto sia giusto che sia nel parco, avendo delle grandi potenzialità anche, diciamo, come dire, informative o comunque per sollevare una problematica o al contrario potrebbero voler essere più la città nel parco urbano e nel parco stesso, no? Per come si è sviluppata poi la cosa. Comunque diciamo l'aspetto positivo è che il lavoro comunque c'è in tutte le sue componenti e quindi è un lavoro concluso. Certo che sarebbe dovuto essere anche un po' più diciamo coerente, entusiasmante da vari punti di vista.
No, interessante anche tutta la ricerca, bisogna appunto tagliare un po' dei dati. L'unica domanda era, non ho capito bene
qual è l'input che dà poi quella...
Diciamo, potrebbe essere, adesso non c'è, anche in funzione di una vecchia, del vecchio progetto che avevamo fatto per l'altra consegna, diciamo, in cui si registrava il movimento del fiume, quindi anche restituirlo concettualmente tramite, o anche semplicemente anche potersi collegare e mettere la musica che si può.
E c'è anche il discorso di interazione utilizzando Alexa e Arduino. Sì, non sarà sviluppato. Non l'abbiamo sottinteso, non l'abbiamo sviluppato, però sì, c'è l'intenzione di utilizzare questo oggetto interattivamente, quindi coinvolgendo la gente anche grazie a Alexa attaccata al Arduino.
Quindi è tutto completamente poi manipolabile
all'interno. Sì, sì, diciamo, il rapporto con l'utente è stato.
Per utilizzarle proprio a livello del progetto, che poi è quello che è interessante, no? Voi avete introdotto i pannelli solari, però l'accoppiamento invece forse che è un accoppiamento con un elemento vegetativo, cioè quindi con una pianta, un'alga, perché ad un accoppiamento diciamo, funzionano come angolo e cambio, per cui creano la cella completa che rende questo sistema autosufficiente a livello del progetto, no? Quindi probabilmente io ho visto che avevate fatto tutto il corso di ricerca che era quello il core in realtà di questi esempi che sono strumenti di Beppe Spada, sarebbe stato un po' più radicale, quindi avrei proprio integrato la tecnologia completa, visto che poi rispetto alle premesse che voi facevate sul problema dell'inquinamento delle acque reflue rispetto appunto anche alla condizione locale delle aniene, voi di contraddicere a questo punto perché dite comunque questo sistema non riesce effettivamente a risolvere il problema perché la quantità che riusciamo a depurare è molto minima per quella che utilizziamo per creare un clima locale, è un po' come se poi le premesse cadano in una sorta di banalità, cioè diventa un po' una cosa superficiale, quando in realtà poi potrebbero effettivamente essere utilizzate in maniera molto più radicale. Ad esempio, il fatto che voi alla base abbiate questo sistema di tenute, lì potrebbe essere realizzato un serbatoio dove accumulare l'acqua pulita, che poi potrebbe essere utilizzata e impiegata, ad esempio, anche per l'irrigazione del parco, comunque per un uso un po' più costruttivo, cioè funzionale, no? Cioè, mi sembra che rispetto alle premesse poi si vada in maniera un po' più legato alla piattaforma un po' più digitale, quando poi effettivamente potrebbe veramente essere un sistema di attivazione rispetto a una crisi ecologica che voi avete utilizzato in maniera molto precisa, con i dati. Quindi diciamo un po' questo che mi sembra caratterizzato un po' una contraddizione.
Sì, forse dovranno metterci un po' di più, diciamo. All'inizio infatti non sapevamo poi come utilizzare quest'acqua, questo ci sembrava il modo un po' di non utilizzarne anche una piccola quantità, forse
no, se facevamo... Anche perché poi a livello come spiegavo la lezione, nel momento in cui questa attività metabolica scala da questi organismi, c'è la produzione di biomassa e come vi spiegavo la lezione, la biomassa diventa un prodotto che può essere utilizzato in diverse maniere, cioè anche le forme quindi innesca tanti meccanismi a catena che forse non sono stati diventati a sufficienza, che avrebbero reso molto più ricco il progetto anche perché poi le installazioni comunque le studiate e quindi forse si ha la sensazione che non abbiamo colto esattamente quale fosse il core, no? Questo diciamo è l'unica considerazione che mi sento di fare, però diciamo come risultato finale è molto interessante il fatto che voi avete appunto
ha avuto questa idea di fare un artefatto, diciamo, più tecnologico, che si è sfruttato soprattutto per lo strumento di cassoppa e quindi rendendolo poi più canzonizzabile rispetto alle esistenze.
Vuoi dire un po'?
Sì. Io consiglio questo, lo do anche al gruppo precedente, quando si fa una presentazione non potete pensare di avere il 90% di testo e delle immagini così piccole, non vi aiuta per niente, è difficoltoso per chi vi segue, questo è giusto una precisazione. Per quanto riguarda il progetto, è strano che non ci sia nemmeno un accenno in assoluta ecologico studio, come immaginario, no? Nel senso, voi fate questo albero artificiale, la cosa che non riesco a... ok la modellazione, ok questi video, la cosa che non capisco poi effettivamente questo albero artificiale come lo immaginate dal punto di vista come immagine, perché mi sembra molto, come dire, poco studiata e indagata questa cosa, cioè è molto primordiale, chiaramente sappiamo perché per voi siete arrivati, come dire, alla fine probabilmente a questo... a questa idea, però a me per esempio verrebbe voglia di indagare e disegnare meglio questo oggetto, perché alla fine voi vi concentrate su un oggetto di quasi di design, possiamo dire, no? È una scala ibrida, però fate quello che proponete, questo oggetto deve essere secondo me molto più accattivante di quello che voi proponete, quindi potete trovare un modo espressivo, un modo di disegnare, perché poi alla fine il vostro, diciamo, il vostro strumento per raccontare questa cosa, diciamo, è questo disegno, è il disegno, è l'elenco, quello che sia, quindi mi concentrerei maggiormente su questo aspetto, perché sennò si rischia di essere così molto nebuloso, se possiamo pensare. Questo è quello che...
È pure un po' una questione di tempo.
Sì, non c'è più.
Certo, bene, sono altre cose, no? Poi a voi lo posso...
Ovviamente la regina della mia parte, forse non mi resta di tutto, ma è molto bella. Come fate a congelare il fiume, tanto che hai fonda e manda l'informazione dall'acqua, come fate a gestire il fiume?
Diciamo, abbiamo pensato per questo, abbiamo anche reso indipendenti, anche volendo... o possiamo pensare a di mettere della base, questa è stata bella massiccia, proprio dei serbatoi di acqua, altrimenti per questo abbiamo deciso di fare ogni ramo una funzione, mettere la funzione di filtro per quelli lungo il fiume che potessero raggiungerla più.
E attraverso un tubo in pratica, cioè comunque un sistema che si riallaccia al fiume, quindi andiamo a pescare l'acqua attraverso una pompa, tiriamo e non è stato spiegato.
Se vediamo se lo ho capito bene. Allora, l'acqua straniera, che aiutami, vedete un po' bene, l'acqua straniera, in questo caso può essere depurata con dei microorganismi. Questi microorganismi che depurano l'acqua della neve possono anche creare da una parte energia e dall'altra biomassa. Giusto?
Sì.
È così?
Sì.
Ok. Quindi questo sistema, il problema oggi va in crisi perché non ci sono sufficienti economie di scala, non ci sono sufficienti spazi, forse anche, no? O forse, come molte di queste tecnologie, in fondo non riescono a produrre quantità di energia che valga la pena. Cioè, una cosa è che teoricamente questo sistema funzioni, cioè effettivamente con il disinquinamento e le alghe che disinquinano e che allo stesso tempo fanno energia, però diciamo tra virgolette può essere, anche quello che immagino, che allo stato attuale delle conoscenze giocano male alla candela perché l'energia è troppo poca, probabilmente diciamo legittimare
questo processo. Il gioco a favore,
certo.
Perché è un prodotto che ha valore commerciale e quindi
le biomasse sono le alghe che finiscono il loro ciclo depurativo
e anche si fa l'investimento iniziale economico.
Quindi tu di tanto in tanto le togli e le nuove che si generano, no? Sì, sono fatte così.
Hanno alla base un serbatoio di raccolta della biomassa che poi viene utilizzata per scopo commerciale, quindi per il trattamento, ad esempio, fare prodotti fuel, le plastiche, alimentare, per esempio, quello è il, diciamo,
è un altro.
Una parte di ammortizzazione per l'investimento in Italia a livello tecnologico. Quindi era un bel comunque da sottolineare perché è un progetto molto individuale.
Diciamo che si trovano a fare azioni di innovazione, no? E di fatto anche con le installazioni, perché questo poi è l'associamento con una parte in generale, era proprio per creare la base di logica, perché noi all'altro, quindi dall'altro punto di vista, se da un certo punto di vista, come ragionamento di tipo, chiamiamolo, installativo dimostrativo, questo poteva avere una sua logica, dall'altro punto di vista invece il contrario, cioè dovrebbero essercene molte, molto dense, dovrebbero essere piantagioni.
Sì, certo, anche perché loro, avendo, diciamo, dato questa questione solo a un grano,
sì,
è chiaro che avete molto attenuato.
Ha molto attenuato l'effetto,
certo. Anche perché, per esempio, il grano sonoro, cioè forse l'Italia tutto migliorerà su quello in emergenza. Cioè, diciamo, la performance sonora è un po' quella più, più superficiale, no? Con tipo di interazione, poteva essere fatta, che so, semplicemente installando delle sì, alla base, installando dei sensori, eccetera. Quindi forse tutto il sistema, lavorando in maniera sinergica su questo principio di depurazione, avrebbe poi avuto una resistenza di una
maggiore. Certo.
Così in realtà sembra che sia un po' fermato su una parte un po' più superficiale.
Diciamo però che l'intento è quello di sensibilizzare, cioè nel senso noi appunto non vogliamo risolvere il problema, cioè io penso che la parola sensibilizzare quantomeno possa
essere
sensibilizzare, nel senso, anche le installazioni, ad esempio, di quello di studio hanno un aspetto di sensibilizzazione, no? Anche nel momento in cui poi la componente interattiva che serve proprio una persona con la prossimità, la vicinanza rispetto a queste installazioni, diciamo il sistema di impatto delle sostanze sensitive delle micro, delle fotovibrazioni delle elettroniche viene innescato in maniera più rapida in modo che sostanzialmente la prossimità del visitatore corrisponda a una maggiore irrorazione delle sostanze sensitive, no? È un po' una sorta di link empatico, no? Quindi anche quello è un sistema di sensibilizzazione e chiaramente è stato in maniera puntuale ma diffusa in quel territorio in modo da avere una funzione realmente. Però lì ci sono tanti mannelli, cioè nel senso la loro capacità singola e soprattutto la produzione della biomassa, quindi la quantità di biomassa e l'effetto che loro hanno di depurazione anche della CO2 oltre che dell'acqua, in realtà è molto, diciamo, ha comunque a livello energetico degli output molto consistenti. Cioè non è vero per niente che si ferma solo a un aspetto superficiale di sensibilizzazione, ma potrebbe essere molto positivo, lo capisci?
Okay.
Quindi in questo caso avrei, se avrei un po' più radicale, avrei, diciamo, un po' aumentato la superficie, solo in un unico ramo probabilmente dovrebbe, appunto, sì, un fattore di contatto interessante. Però, visto come avete trattato voi la tematica e soprattutto localizzandovi in un'area
dell'aniere, forse sembrava forse un po' più monotabile, forse
un po' più.
La cosa che è interessante è che questo secondo me implicitamente prova il progetto. Siccome in questa fase sto studiando di grande, si è consigliato questo suo sistema filamentoso, che è uno dei diciamo quasi dei trademark, no? Suoi. E naturalmente nel mercato originario non fa anche solo niente di tutto questo, anche se a Barcellona nella Diagonale del Mar serve a portare l'acqua nei laghetti artificiali. A me mi sembra che una cosa interessante è che loro provano che in realtà sia per l'aspetto, diciamo, parametrizzabile, no? Sia per l'aspetto in fondo tecnologico, potrebbe essere plausibile, diciamo, no? Che è un oggetto che sembra plausibile, questo, questa idea di albero filamentoso, può essere in effetti implementabile in questa direzione, no? E che non è una cosa da poco, perché c'hai già una... Noi di arte artificiale ne abbiamo fatti tanti, questo che fa, diciamo, che fa tesoro di questa esperienza plastica di Milano, sembra che naturalmente prenda subito un certo, una certa forza, un certo equilibrio, non so come dire.
Poi tra l'altro, secondo me, posso dire ancora una cosa, avevo anche un'area molto vasta, molto ampia, come gli extra danni, quando vedevo le intenzioni, ci vedevo la maniera diffusa, piuttosto che su un padiglione, comunque in maniera molto cioè, non la dice
sì, una lunga opera sembra un po' la prima consegna dell'installazione semplice.
Bene.
E poi ecco il fatto di aver agganciato tutta un'altra parte planimetrica su voler piccolo esercizio.
Ecco, io volevo proprio in caso impararcela a fare qualcosa, questo è i mini Google Earth che poi possono essere esportati direttamente, no? YouTube, è una funzione semplice ma abbastanza bellina, no?
Sì, cioè il montaggio dell'area in pratica. Ecco, ok. Sì, malissimo.
Sì, è una funzione di Google Earth relativamente semplice, no?
No, è abbastanza semplice.
Abbastanza semplice, si fa un percorso e...
si può anche muovere...
Si muove... Sì. Sì.
Ma
sì,
avete fatto un modello...
No, no, il Google Earth direttamente.
No, abbiamo fatto, sì, il modello sul quale abbiamo applicato... Sì, c'era, all'interno c'erano...
Ah, poi avete messo il vostro anche, avete importato il Google Earth in vostro. Potremmo rivedere un attimo?
Sì, abbiamo fatto il modello del terreno.
Ah, non l'avevo visto questo. Ah, quindi è un Google Earth manipolato?
Sì.
È già un Google Earth del vostro progetto?
Sì, 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 è già inserito.
Allora, ecco.
Poi infatti,
ma forse altra cosa
quelli della tragedia sono percorsi che vuoi fare o in parte esistenti?
Sono esistenti.
E perché li fai tra?
Perché tutti tratteggiati?
Mi interessa molto questa psicologia, cioè, nel senso, tu fai dei percorsi di fai tratteggiati, ti chiedo perché?
Perché fondamentalmente non interveniamo con pavimentazioni, ma con dei piccoli tracciati, quindi è quasi il voler, cioè tracciati che poi nel tempo prenderanno larghezze, direzioni, quindi è solamente una traccia, ecco, diciamo che è una traccia su... Esistono già e da quelli esistenti abbiamo delle linee che immaginari, diciamo, che poi nel tempo prenderanno forma, quindi non definiamo del tutto la linea, oltremodo perché definisci la linea secondo noi probabilmente attribuisci anche un qualcosa a livello di materiale, a livello di sostanza. Se gli dai una linea tratteggiata, probabilmente anche il voler far immaginare che è proprio la persona stessa che nel tempo gli ha fatto.
No, io ho un testo originale, ho un'idea di servizi che per prendere un percorso. Magari non viene denunciato, magari mi chiede il mondo rimasto, o delle pause.
Interpretabile.
Ditemi se proietto che venga bene un po' meglio, perché mi sembra strano questo proiettore, va bene, il proiettore è vecchio e però forse qualcosa potremmo guadagnare. Niente? Ah, ecco, Aula Fiorentino, perché già l'ho caricato, no? Forse un'antichietta meglio, forse. Però è proprio il proiettore che fa schifo, perché lo vedo mezzo... Sì, ma ci vuole troppo tempo e non è garantito il sistema, l'ho già calibrato. Va bene, allora se non abbiamo altre domande vi ringraziamo anche a voi. Ok, allora prego il nuovo gruppo. Ecco qua, dunque vediamo un attimo, ed eccovi qua, prego, prendete una sedia così state, siamo bravo, perfetto, presentazioni finali, eccovi qua. Non capisco, ma ah, ho capito, ho fatto un click sbagliato. Eccovi. Eccovi. Questi siete voi, no? Prego. Il mouse.
Faccio
io. Sì, un attimo che abbiamo guadagnato qualcosa.
Allora.
Ok, allora.
Cominciamo col dire che il nostro team, diciamo il nostro gruppo, si chiama LEV, che sta per Lens, Never Again Punished, proprio a richiamare anche i nomi, i tre nomi nostri, e sta presente a significare come dal concept, poi passando per la crisi, la ricerca, le fasi di ricerca e poi il metaprogetto, noi intendiamo proprio far sì che queste terre, questi spazi, queste aree, attraverso queste piattaforme che poi andiamo a proporre nel metaprogetto, possano non considerarsi più abbandonate, o scomparse, diciamo, dimenticate.
Quindi di nuovo la sigla sta LEV, com'è?
Allora, la sigla del nome gruppo è LEV.
Dove è scritta?
È sta sul file che è stato inviato. Però dietro.
Sì, perché stava per le nostre tre iniziali e più l'acronimo e il significato, diciamo, di fondo del
nome. Diciamo, noi comunque ragionando su quel discorso degli lost territories, quello che eravamo andati a fare era di andare a verificare, partendo dall'identificazione di due piattaforme realizzate sulla Niene circa un anno fa dall'amministrazione Calvo.
Io direi di bruciare gli elementi del gioco facendo questo gran casino. Procediamo per ordine. Abbiamo una ricerca e una soluzione. Non anticipiamo le cose in maniera caotica, andiamo, questa è la presentazione, non è una discussione così, andiamo con ordine.
Diciamo okay.
E soprattutto nelle cose come vi siete organizzati voi a parlare. Ok.
Noi diciamo, abbiamo deciso di porci all'interno della tematica generale appunto degli allost territories, quindi territori che attualmente non sono valorizzati e che però non meritano di essere abbandonati. Abbiamo deciso di rapportarci a questi territori diciamo, guardando piuttosto che al macro, al micro, ovvero guardando quei piccoli oggetti urbani che di cui, appunto la città contemporanea Roma è un campione di questo, sono diciamo costellati, piccoli oggetti abbandonati e diciamo che quindi vertono solo di degrado e noi siamo andati diciamo, a cercare il motivo, diciamo che perché appunto questi oggetti in un certo senso si trovassero appunto in questa condizione e abbiamo fatto varie ipotesi, abbiamo utilizzato che diciamo, il loro essere monotassimo probabilmente è il motivo principale. Ad esempio nel panorama urbano di Roma abbiamo selezionato alcuni elementi anche diciamo, rappresentativi come ad esempio le fontanelle, abbiamo moltissimi esempi di fosse paradossali, di fontanelle che o trabordano di acqua e quindi c'è un totale spreco della risorsa idrica oppure si trovano decisamente a secco, quindi il caso è tutto opposto, addirittura in zone del tutto centrali sotto ci sta appunto una che è nei pressi di via del Corso oppure questa si trova al villaggio olimpico e poi l'ho fatta personalmente un sopralluogo che è stato particolarmente diciamo sì diciamo toccante come cosa. E poi abbiamo analizzato un altro elemento molto importante, fondamentale, che sono le pensioni di trasporto e del trasporto pubblico. Abbiamo trovato anche molti articoli che segnalavano non soltanto le situazioni di degrado, ma anche il vero e proprio pericolo, cioè ci sono delle fermate del tutto inesistenti o altre che sono del tutto diciamo attaccate, chiamiamolo, diciamo così, dagli artisti di strada, per ricollegarci anche a alla questione dei murales. O ancora, questo è un problema particolarmente anche, diciamo, imminente, anche se abbiamo selezionato una serie di articoli di cassone sui rifiuti che sono oggetto più che di abbandono, di veri e propri atti vandalici, quindi di roghi, e anche appunto con pericolo per gli abitanti e tossine, appunto. Abbiamo selezionato questo elemento particolare, che è quello delle cabine telefoniche, in questo caso, diciamo, come oggetti che rimangono, anche qui sempre abbiamo trovato molti articoli che parlano di questi oggetti, perché ad esempio qua è un paradosso, perché dovevano essere appunto rimossi, era stata data questa direttiva europea che appunto Telecom doveva rimuovere appunto queste cabine, e invece sono rimaste lì e sono attaccati questi cartelli da tempo e non sono mai state tolte, e anche qui è un oggetto di atti vandalici. Poi ci siamo spostati più, diciamo, dalla città verso appunto la zona del mare, questi sono tutti esempi di Ostia e del disagio soprattutto per bambini e portatori di handicap che non possono raggiungere in condizioni decorose appunto la spiaggia.
Sì, quello che si chiama delle passerelle, più o meno, parte passerelle più o meno abbandonate.
Quello su cui abbiamo posto l'attenzione, diciamo, in modo un po' più spiccato, sono quelle piattaforme sul fiume Niene. Sono queste due piattaforme che si trovano a distanza di 2 chilometri l'una dall'altra, insomma, una è subito praticamente prima, seguendo il corso del fiume Niene nel ponte Nomentano, l'altra invece è ridosso praticamente dell'area di cui parlavamo prima, dove pensavano di progettare la loro installazione. E sono state realizzate con un progetto, diciamo, i fondi regionali. Entrambe sono state, cioè, diciamo, l'investimento è stato poco inferiore ai 50.000 euro, da quello che abbiamo visto, e sostanzialmente era nell'ottica, diciamo, cioè un progetto realizzato in unione, diciamo, con due scuole del territorio che hanno dato una mano a produrre questa applicazione nell'interso, che avrebbe dovuto dare, diciamo, una mano nel conoscere questi luoghi, nell'utilizzarli, nel raggiungerli, anche perché poi sono, diciamo, cioè i percorsi non sono stati curati in alcun modo, quindi sono completamente invisibili, sostanzialmente sono anche percorsi, diciamo, piuttosto accidentati e anche poco sicuri, non si tendono, diciamo, a fare, sono qualcosa che resta, magari veramente sono a 200 metri da Piazza Sempione, ma non se ne percepisce minimamente, diciamo, l'esistenza. Sono stati utilizzati il giorno dell'inaugurazione, facendo, diciamo, una gita in canotto sul fiume, quindi dà la possibilità anche di viverlo in modo propriamente, diciamo, attivo, però sostanzialmente sono caduti in disuso, senza di degrado quasi dal giorno dopo l'inaugurazione, sostanzialmente, anche perché sono rimaste, cioè sono sostanzialmente delle installazioni molto, diciamo, semplici, infatti così come si vedono, e hanno, diciamo, problema di essere estremamente anche unicamente monotasking, nel senso che l'unica sostanzialmente funzione che ti consentono di espletare è quella di poter mettere, diciamo, una tante sul fiume e andarci a fare due pagaiate, diciamo. Ci sembrava poi un peccato, perché effettivamente è sicuramente un elemento di pregio all'interno di un panorama urbano, un elemento ripariale. La dimensione anche dell'Aniene consente anche una spazialità, un paesaggio completamente diverso da quello del Tevere, ci sembrava potenzialmente importante ed utile poter andare a recuperare, magari partendo dal recupero appunto di oggetti puntuali, arrivare magari poi con un recupero anche più ampio di altri.
Qui. Dove praticamente abbiamo aggiunto, siamo andati a vedere come tutti questi oggetti che appunto attualmente abbiamo trovato nello stato di totale abbandono, invece potrebbero essere riutilizzati appunto sfruttando la chiave del multitasking.
Allora, quindi, ok, ci siamo abbiamo ripercorso quelli che sono stati affrontati nella fase di crisi, quindi prima di tutto appunto le fontanelle, le zone d'acqua, in particolar modo ci siamo concentrati su questo tipo, che appunto è stato appunto utilizzato a Torino. Sono queste fontanelle che forniscono sia hotspot per il telefono, nel momento appunto in cui viene fornito l'hotspot al telefono forniscono anche delle mappe che danno delle informazioni su punti di interesse, monumenti nelle vicinanze.
E anche la fontanella.
anche una fontanella. Quindi comunque sia c'è proprio questo concetto del pluritasking, del multitasking come qualcosa che effettivamente, sì, come qualcosa che effettivamente è sicuramente...
Come, ti sono capito come ti danno le informazioni sulle mappe, cioè le mappe sul telefonino?
Perché nel momento in cui diciamo si collega con l'hotspot, quindi c'è un'interazione,
certo.
No? E nel momento in cui c'è il collegamento via hotspot, quindi Wi-Fi,
ecco,
c'è anche diciamo, un'applicazione che funziona in
questo. Ti manda quelle informazioni del territorio.
Vediamo poi il secondo caso, appunto, che è quello delle pensiline del fermato di trasporto pubblico. In particolar modo c'è questa, c'è una pensilina che ha questo tetto verde, che oltre appunto ad avere diciamo come funzione quella di ripulire l'aria dagli inquinanti, c'è anche appunto la possibilità su questa piattaforma di aggiungere degli elementi proprio che in qualche modo la possano rendere molto più calda nei periodi appunto invernali, mentre invece poi riscomporla in questo stato nei periodi estivi, perché in qualche modo c'è questo discorso. E poi in particolar modo abbiamo fatto riferimento a questo esempio di questa pensilina Place d'Hermès, che praticamente funziona, è una pensilina interattiva che nel momento quando appunto si aspetta l'arrivo del mezzo pubblico, del mezzo di trasporto, si può appunto interagire con questi pannelli vedendo appunto per esempio a che punto sta l'autobus o comunque leggere il giornale, e quindi comunque delle funzioni che in qualche modo possano anche intrattenere interattivamente appunto chi attende.
Diciamo, quella ci sembrava anche interessante perché per esempio nell'ottica di appunto rendere questi territori unlost, per esempio nella fermata per esempio di Piazza Sempione, che è comunque in prossimità dell'area, che è comunque un bacino di raccolta di utenza anche abbastanza grande, perché comunque è piuttosto frequentata, la possibilità di avere delle immagini su schermi su cui si può anche diciamo, andare proprio a interagire per andare a vedere per esempio quali sono i luoghi che posso raggiungere a piedi nell'arco di poco tempo, se voglio andarci a delle particolarità. Potenzialmente, siccome poi leggevo anche tanti discorsi di queste piattaforme erano problemi legati alla sicurezza e tanti dicevano comunque c'erano installate delle telecamere, anche il fatto per esempio di poter accedere magari proprio all'immagine come fosse una sorta di passaporta visiva diciamo sul luogo che esiste diciamo.
Abbiamo riportato questo esempio che avevamo discusso anche a revisione, diciamo giusto per in qualche modo per far vedere come ci sono appunto dei cassonetti che sì, diciamo possono avere questa plurifunzionalità, però in realtà sono semplicemente dei pannelli appoggiati sopra, ma il caso più interessante è sicuramente quello superiore. Ci sono questi cassonetti a Milano che appunto innanzitutto ti invitano attraverso queste figure a terra, invece di gettare carte, plastiche a terra e quindi inquinare, ad andare lì. E soprattutto il cassonetto intelligente, perché appunto ci sono dei sensori che riconoscono il componente, il materiale appunto e quindi anche a questo punto anche se è plastica, se è vetro, quindi il materiale che viene gettato, e poi appunto danno informazioni al centro di raccolta e quindi il passaggio dal 50 magari al 75% evita poi che una volta arrivati al 100% si possano arrivare a una situazione di degrado come quelle che conosciamo a Roma e che abbiamo visto per la crisi. Per quanto riguarda questi due casi delle cabine telefoniche, qui a sinistra viene proposto il caso delle cabine telefoniche in Inghilterra, che sono appunto state ripitturate di verde e oltre ad avere la funzione caratteristica appunto portano anche raccolta di energia solare, quindi sicuramente un bene per il quartiere. A destra invece è il caso di Torino, dove queste cabine telefoniche sono state riutilizzate proprio per permettere una sorta di scambio di libri, e quindi magari un libro che non interessa più o magari ha finito di leggere lo puoi portare lì e può essere preso da un'altra persona. Un caso molto, molto interessante, su cui ragionavamo anche a revisione, è che queste cabine in qualche modo, oltre a servire da chiamata, cioè per fare le chiamate, possono anche essere utilizzate proprio come diciamo degli audiobook, nel senso proprio di appunto ci sono questi libri, ma una audioguida diciamo legge il libro magari, non so, non vedente per esempio, e quindi possono esserci anche queste funzioni rendendo anche questo oggetto urbano, microoggetto urbano multitasking. In particolar modo poi facevamo riferimento in questo caso alle passerelle, diciamo che questo è più un ponte, diciamo, ma è una passerella, però era diciamo il riferimento un po' più un po' più vicino al caso nostro. Appunto si tratta di questa installazione poi che attraverso dei LED luminosi permette la pulizia dell'aria e l'inquinamento, ma nello stesso tempo abbiamo riconosciuto proprio nel carattere luce e carattere luminoso un valore aggiunto, proprio perché in qualche modo magari un posto, soprattutto nell'Aniene, non viene magari frequentato di notte e di sera proprio per la scarsa luminosità, e quindi abbiamo collegato la luminosità proprio come come carattere che in qualche modo ti stimola, ti invita a recarti in un'area o meno. Sì.
Come, cioè, stiamo dicendo, come provo a pensare sulla situazione del processo di pulizia dell'aria?
Perché forse diciamo che non ho espresso proprio bene il concetto, però c'è il discorso che facevano anche le ragazze prima. Sull'installazione viene posta, diciamo, una sorta di, il discorso è sempre più o meno simile, cioè una vernice che appunto viene chiamata eclipse, che attraverso appunto la luce, a seconda di dell'onda elettromagnetica in qualche modo, perché appunto poi la luce, a seconda appunto del colore, l'onda è più o meno, ha una frequenza più o meno estesa, e quindi appunto colpendo, magari in questo caso è blu, il caso del ponte rimane sempre blu, però appunto si possono utilizzare colori diversi proprio per avere anche un effetto maggiore per la pulizia. E quindi appunto una volta appunto finita la ricerca riguardo appunto gli oggetti, i microoggetti abbandonati, in questo caso appunto essendo multitasking sicuramente non lo diventeranno, abbiamo appunto, ci siamo soffermati appunto su una seconda parte di ricerca 1.0 in relazione appunto al mercato di Santa Caterina di Miraglie.
Sì, ragionando su come poi, diciamo, tutto ciò potesse anche avere un esito estetico, la ricerca non è direttamente legata appunto a aspetti tecnologici, ma più a un aspetto estetico, nello specifico anche al messaggio comunicativo, diciamo, che un'architettura, in questo caso comunque un'installazione, può voler significare. E ad esempio era molto interessante qui il procedimento, diciamo, l'abbiamo analizzato anche il suggerimento dell'ultima revisione fatta in aula, e effettivamente è diciamo, ancora più strabiliante di come abbiamo voluto vedere anche solo in due parole appunto durante la lezione. E qui praticamente Eric e Miralles non fanno altro che ricreare un, diciamo, paesaggio della frutta contemporanea, cioè riprendono le bancarelle del mercato di Santa Caterina, lo scompongono in esagoni, diciamo, i più grandi di un metro, e lo ridividono in 36 esagoni più piccoli, e studiano tutte quante sfumature di colori in modo tale da rendere appunto tutto un vero e proprio quasi appunto panorama informatizzato, e estremamente, anche da una sede storica, estremamente bello, anche appunto estremamente riuscito. E questo l'abbiamo preso come primo input, diciamo, per attivare un processo di interpretazione nel nostro caso appunto del luogo, e anche per poter dare un significato ulteriore. E allo stesso tempo non volevamo comunque negare la struttura esistente, ovvero la piattaforma appunto originaria, e abbiamo ricostruito appunto dalle foto e dal dislivello, facendo le sezioni di dislivello, lo stato di fatto della piattaforma in origine. E
ad oggi sono solo prette dei tavolati di legno, pretti sostanzialmente da pali, dove quelli più grandi che si vedono hanno una dimensione che sono di 3 metri per 1,5 metri, e gli altri sono, cioè la discesa sono semplicemente dei gradini posti, diciamo, come a tenere salti di terreno, diciamo, fino ad arrivare poi alla piattaforma, che è un elemento aggettante sul fiume retto da pali di legno, con appunto una discesa piccola con quella piattaforma.
Quindi con quelle scalini più sali da parte, diciamo.
Sì, esattamente, l'accesso sì, e c'è una parte invece di sosta, diciamo, proprio sopra il fiume. E appunto, siccome noi sapevamo il discorso anche di quello di Miraglie, si è legato al discorso dei colori, che sapevamo comunque che avremmo voluto utilizzare anche in modo abbastanza forte il discorso, diciamo, luminoso, e anche della variazione luminosa legata all'utilizzo, proprio per, innanzitutto per la spazialità, diciamo, della niera, che permette, diciamo, con facilità in orari serali anche giochi proiettivi su magari proprio elementi naturali, acqua o vegetazione ripariale, ed inoltre per il fatto proprio anche di un discorso banalmente legato alla sicurezza, che comunque è necessario sicuramente in quei luoghi avere degli elementi, diciamo. La piattaforma che abbiamo tagliato è praticamente da Ponte Nomentano, cioè un percorso scende, diciamo, di qualche metro e si avvicina, diciamo, alla quota del fiume, sterrato, completamente, diciamo, immerso, cioè proprio un sentierino sterrato di circa un paio di metri, ricoperto sostanzialmente da vegetazione. Si fa, la piattaforma è localizzata, diciamo, in una strettoia perché è un'ex fabbrica, ancora però oggi, diciamo, utilizzata, nel senso è funzionale. Cioè un passo di 10 metri da praticamente come fosse la fabbrica e il fiume, da una strettoia d'accesso invece all'ansa dell'Aniene più grande sotto, in cui per esempio ipotizzavamo uno scenario futuro in cui appunto queste passere piattaforme sul fiume potrebbero avere anche poi una riproposta, adesso quello vediamo dopo.
Abbiamo continuato la nostra ricerca, diciamo una domanda che comunque c'era sotto spontanea era come effettivamente poi si sarebbe potuto incentivare le persone a vivere il fiume, nello specifico anche ripensando alla nostra piattaforma, come questa si sarebbe potuta effettivamente diventare viva e soprattutto non ritornare allo stato attuale, cioè totalmente degradata e abbandonata. E per questo sicuramente abbiamo ragionato.
Abbiamo studiato, diciamo, diverse app motivazionali, in particolar modo Forest, che segue, diciamo, la tecnica appunto del pomodoro. Allora, in particolar modo appunto Forest, per esempio, è la prima applicazione, e segue quella che viene nominata appunto tecnica del pomodoro. E sostanzialmente è poter superare una sfida, cioè non bisogna accedere al telefono per più di tot minuti che imposti all'inizio, perché per esempio appunto c'è, faccio vedere da uno screen, c'è questo screen che appunto attraverso appunto la rotazione, no, di questa pallina verde, facendola girare, esattamente. Magari c'è il germoglio, no? della piantina. Poi a mano che si aumentano nei minuti girando, viene fuori un albero molto più particolare, più complesso. E a mano se appunto si dovesse accedere prima del tempo imposto, l'albero appunto muore, e quindi diciamo bisogna ricominciare. E allora in particolar modo poi ha un totale appunto di alberi che riesci a piantare, diciamo, nell'applicazione, viene effettivamente poi piantato un albero, magari corrisponde a 10 alberi virtuali, viene piantato un albero realmente. E, per esempio qui c'è appunto nello screen più a sinistra, c'è appunto l'insieme di questi alberi che appunto si...
E
perché poi in realtà come si può vedere anche dalle altre, perché condividono tutte quante lo stesso procedimento. La cosa interessante è che poi in realtà è come se fosse una sorta di impacchettata, cioè nel senso hai acceso il telefono, devi spegnerlo subito, e quindi ti danno anche dei segnali di questo tipo, e poi si accedi a WhatsApp, alle varie applicazioni, l'albero muore in questo caso. Quindi
quello lo provate perché dell'albero, una
famiglia. Io l'avevo già provata, quella dell'albero. E questa è una seconda applicazione che si chiama Hold Make It Happen, e praticamente l'ho provata anche di recente proprio per verificare un po' qual è. Perché tutte queste applicazioni in realtà ti danno dei crediti poi spendibili magari in biglietti per il cinema, per il caffè, no? E quindi in qualche modo ci interessava capire come funzionava poi il guadagno, anche a seguito della revisione, come poteva funzionare questo guadagno, no? Da parte dell'applicazione. In realtà appunto si può vedere anche in questo caso come alla fine, in qualche modo, di questi minuti che si impongono all'inizio, ci siano proprio
dei video pubblicitari, ma non a grande schermo. È quasi per dare meno fastidio alla persona che produce l'applicazione. Sono messi al centro e essenzialmente vanno a pubblicizzare non so, una serie televisiva, un determinato film, e quindi c'è questo scambio sicuramente di pubblicità, ma è meno invasiva rispetto a tante altre applicazioni che invece fanno vedere magari le pubblicità a schermo intero. E poi per esempio c'è questa, che diciamo che ci sono appunto dei casi sicuramente di persone che fanno molta fatica magari a bere acqua, e quindi viene impostata all'inizio del giorno una quantità appunto di centilitri, esattamente, di acqua che devi bere, e una volta raggiunto appunto quel determinato diciamo obiettivo, in qualche modo la pianta appunto cresce, perché in qualche modo l'acqua che hai consumato viene effettivamente poi plant nanny. E poi per quanto riguarda questa invece fa riferimento a un altro problema, diciamo, che è appunto quello di magari camminare poco, fare poco attività fisica, e in certi casi appunto è una sorta di, quella che ti danno è una sorta di moneta del sudore, sempre una sorta di moneta virtuale che poi puoi spendere in qualche modo. Questa invece di essere associata all'acqua o magari a evitare il telefono per tanto tempo, viene associata appunto all'attività motoria, all'attività fisica. E allora questa probabilmente è una delle più fastidiose, se vogliamo, perché essenzialmente viene impostata una sveglia, ma la sveglia non termina finché non si fa magari un'azione all'interno della propria stanza, non lo so, oppure all'interno della propria casa, per esempio andare al bagno e lavati i denti. Finché non fai questa azione, l'applicazione non smette di suonare. E quindi sostanzialmente, perché diciamo viene fatta una sorta di foto appunto agli interni della casa, forse un po' sicura, se vogliamo, però appunto riconosce gli ambienti, e quindi nel momento esatto in cui tu arrivi in un determinato ambiente che l'applicazione ti ha richiesto, riconosce l'ambiente in qualche modo, poi verifica se tu l'hai fatto. È una sorta di cosa del controllo,
devi buttare il telefono,
se no mi lancerei il telefono.
Abbiamo preso la mano,
perché diciamo che questo qui fa sempre appunto riferimento a una sorta di motivazione appunto nell'eseguire determinati compiti proprio quando magari ti vengono assegnati o magari prima che possono essere appunto assegnati, e quindi è per non rimandare diciamo un determinato non so, diciamo così.
Sì.
E poi passiamo alla parte metaprogettuale. Puoi fare un attimo.
Sì, cioè, nel mondo dello studente può essere utile.
Allora.
Abbiamo iniziato con una considerazione, diciamo, su scala appunto di quartiere.
Sì.
La prima è una un'identificazione sostanzialmente degli oggetti abbandonati che abbiamo trovato, diciamo, nell'area. Naturalmente omettendo, diciamo, i cassonetti, perché i cassonetti sarebbero un discorso poi a parte che sono tanti fisicamente, ma poi non è che, diciamo, si può intervenire sul fisicamente, diciamo, sull'esistente. La cosa appunto che trovavamo sicuramente più interessante è la piattaforma. Ora purtroppo i colori quasi non si distinguono, però sostanzialmente è quella accanto a quel palloppone in basso. Il palloppone sono le potenzialità derivate dall'area che potenzialmente c'è lì, anche c'è è una ex fabbrica. Sì. Adiacenza ad un deposito dell'ATAC che però è in previsione, diciamo, di dismissione, quindi potenzialmente sono aree riconvertibili. E banalmente, semplicemente sulla seconda era, anche qui purtroppo si vede piuttosto male, è come se fosse, diciamo, i luoghi più frequentati dalla maggior parte di popolazione possibile. Naturalmente si concentra quasi tutto su Piazza Tempione, che è uno snodo anche, diciamo, del trasporto pubblico importante per l'area, una centralità locale, insomma. E perciò di conseguenza poi il fatto le potenzialità anche grosse di quest'area sono di tutta una parte della riserva dell'Aniene, che sono tutti quei territori sostanzialmente inedificati tra il costruito e l'Aniene, che sono sicuramente dei territori che hanno, diciamo, delle notevoli potenzialità dal punto di vista proprio ambientale, dei territori che possono essere vissuti, no, appunto, dalla cittadinanza. E perciò l'idea, poi scendendo ancora, prima parlato, però, non è ancora solo di questo, ma ancora più giù.
No.
Questa è sempre, diciamo, dove ci concentriamo noi sostanzialmente nella nostra fase, diciamo, meta progettuale. Quello invece più in alto è semplicemente, è come se fosse, diciamo, quella una previsione che facevamo, diciamo, potenzialmente, nel senso, qualora dovesse, diciamo, funzionare come ipotesi questa riqualificazione, diciamo, di questa realtà, il fatto di poterne potenzialmente creare altre con funzioni, diciamo, differenti, anche perché poi, come spiegheremo, la piattaforma c'è anche, diciamo, un braccio che può funzionare, diciamo, con argini di rifiuti superficiali. E sostanzialmente, siccome c'è la cosa più funzionale, diciamo, dal punto di vista proprio sociale di questi ambienti, sono tutte le associazioni che ci sono per la tutela, diciamo, e la valorizzazione di questa riserva dell'Aniene. Perciò anche poter pensare di, appunto, creare, diciamo, come dei piccoli punti, potessero dire, cioè, interessanti, di conseguenza batterebbero, diciamo, dei percorsi pedonali, diciamo, intelligenti, cioè costellati magari da, appunto, non più certi elementi che, diciamo, cercano di rendere il processo circolare dal punto di vista anche economico, e attraverso l'applicazione come fosse demandare la gestione a queste società, che attraverso, diciamo, appunto, un'applicazione del genere possono anche, diciamo, come dare anche in gestione con tutto un sistema, spiegheremo dopo, diciamo, anche legato a un teglio che si può acquisire, diciamo, un'applicazione che volevamo proporre, di, appunto, come poter poi gestire, diciamo,
una diciamo, territoriale o più ampia.
Sì, diciamo, poi non abbiamo, non siamo andati a sviluppare lo specifico, diciamo, che potremmo succedere, però, diciamo, se potessero anche esserci delle aree libere da poter affittare magari a proprio persone che hanno acquisito determinati punti per potervi accedere, insomma.
Allora, d'accordo, adesso che succede?
Adesso, praticamente, abbiamo schematizzato inizialmente, appunto, quello che ci ha portato al processo compositivo, ossia quello che dicevamo precedentemente, come abbiamo considerato la conformazione sulla mia sinistra, quindi la nostra destra, si può vedere, appunto, la ricostruzione tridimensionale di quella che era la piattaforma, che è la piattaforma esistente, e a destra, diciamo, è un'immagine concettuale dove è stato riprodotto, non so se diciamo comunque la grafica, comunque il corso dell'Aniene spezzettato, con l'inserimento, diciamo, nello specifico dell'area, della nostra area del Ponte Nomentano, che è una centralità, appunto, che abbiamo preso in considerazione, e gli elementi caratteristici, appunto, del paesaggio naturale fluviale, quindi la vegetazione ripariale, alberi, percorsi, quindi praticamente questi elementi, e l'attraversamento principale, che è quello di Ponte Nomentano. E, diciamo, l'idea era quella di tentare di ricreare questo paesaggio in una maniera molto, molto più schematica e molto più sintetica rispetto a quanto, appunto, visto nel progetto del mercato di Santa Caterina, anche per una facilità di realizzazione, comunque per dare un'idea concettuale, e tentare, appunto, di reinterpretare il corso del nostro fiume, cioè il corso, appunto, dell'Aniene, come se fosse un affluente, diciamo, che attraversa la piattaforma che noi immaginiamo, appunto, sulla base della precedente, ma allargata, in modo tale da ricreare degli spazi, diciamo, anche di incontro, e dove si possono svolgere anche più, appunto, funzionalità rispetto al solo passaggio, e, appunto, ricreare un'immagine quasi di un affluente tramite questo percorso, e anche per dare una sensazione visiva, magari anche soltanto di gioco per i bambini nel momento in cui si trovano, appunto, durante il giorno a passeggiare per queste, appunto, per queste aree. Per cui, diciamo, da un'immagine più schematica passiamo ad un
attimo meglio. Quindi, no, questa qua è il tiro progettuale.
Poi sostanzialmente andiamo a prevedere, okay, una discesa un pochino più ampia, cioè
allora, esistente. Quella che era originariamente rimasta, la io penso che
no, viene demolita e vengono, diciamo, invertiti.
L'idea è quella di usare comunque le strutture, diciamo, come fossero di fondazione, diciamo, di quelle esistenti, cioè per i pali, diciamo, sì, banalmente, però sostituire comunque i tavolati di legno con invece
questo colore azzurro è un colore che evoca la presenza dell'acqua, appunto quest'idea che questa faccia un affluente, oppure c'è...
Cioè, sì, anche l'azzurro, diciamo, i colori principali sono l'azzurro in due sfumature, praticamente il terreno sarebbe questa parte appunto, diciamo, intorno, il terreno appunto inteso come le rive del fiume, così a questa parte più chiara che sarebbe vegetazione ripariale, e abbiamo inteso invece gli alberi come gli elementi mobili che noi immaginiamo appunto come sedute e tavoli, e che possono quindi essere spostati anche all'interno della configurazione, ma naturalmente questi colori, cioè, sono colori diurni, ma comunque i pannelli li immaginiamo si possono illuminare di colori diversi in base alla presenza anche delle persone, diciamo, rispondono alla presenza delle persone, per cui i colori la notte appariranno anche diversi.
La discesa per l'attracco delle barche dov'è?
Praticamente abbiamo la gradinata principale, forse qua si vede meglio in questo, abbiamo i gradini più piccoli che passano qui, e seguono dei moduli di 1,50 m per 1,50 m. Ogni due gradini c'è un gradone più grande che può fungere sia da seduta.
Quindi è lungo questo?
Sì, precisamente. Okay. Quella è la discesa, diciamo, più ripida, che non così. Ogni due gradini c'è un gradone maggiore, un po' che è appunto come attualmente. Però noi dobbiamo diminuire il numero di gradini in quella parte per aumentare appunto la parte di discesa, sottostante dare più spazio di affaccio proprio diretto sul fiume, che invece prima era stato qualificato.
Ma il fiume si ferma qui, no? Questo?
Sì, qui. E questa parte, diciamo, sospesa la vogliamo utilizzare anche perché, diciamo, questi ultimi moduli, che poi potenzialmente possono essere anche espandibili, è la parte galleggiante, quindi non fissa.
Sì, la barca si aggrappa qua, questo
è in discesa, mentre questo naturalmente è tutta la stessa
cosa. Quindi diventa tutto un grande percorso di discesa.
Questo è articolabile in modo che possa anche diventare una barriera, diciamo.
Sì, qua si vede nella sezione, perché abbiamo...
Quella è una discesa molto morbida, diciamo così, è dell'azzurro, no?
Voi parlate di
ponte
monumentale,
ma
vedete il ponte storico? Il ponte storico. Quello piccolo storico, siamo 200 metri prima.
In questo caso la interpretazione, diciamo, simbolica del ponte sarebbe il sentiero che attualmente attraversa la zona e che divide il nostro fiume, tra virgolette, in due.
Quindi qua un'altra cosa che si capisce che questi due sono due ponti diversi, perché si parla di questa e quella sono... no, sono rimanendo alla stessa quota.
Quella è praticamente parte da più 2, lì giusto? Poi comincia a scendere, arriva a 1, poi ci avete 0,85, e poi quella parte sulla parte...
Qui praticamente sono... a questo punto collega sia questa sia quella, sì. E poi continua a scendere, c'è 0,0 del punto dell'acqua. Non capisco che dici quella cosa più ripida lì, la cosa più ripida non porta all'acqua, quella più scura.
No, quella è solo la pavimentazione.
Sì. Ma no, però continua... E quindi tutti questi sono gradini, secondo voi?
No, poi lì siamo un po' da zero, i gradini sono
solo piace, le dimensioni.
Allora, questa abbiamo la prima parte sceneggiante, da qui sono i gradini più piccoli, ma se la divisione pittografica, proprio da 1, 2, 3, 4, 5, 6, per arrivare in piano, che è tutta questa parte. Da qui ripartono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah, sono questi,
solo questi
scelti. Ah, poi
questa è
la parte
galleggiante, che potenzialmente può essere estesa e funge da barriera di più, perché
il gradino è questo. Le quote
sono queste linee bianche.
Quindi l'azzurro è soltanto un effetto, per avere quell'effetto pixelato.
Sì, ma se scende forse dalla vista
anche okay. Sì, dai render penso che si capirà, si vede, cioè da qua si vede già meglio.
Ma quindi è questa visualizzazione dell'agonia che
si fa? Sì. Per cui siamo andati ad analizzare appunto i vari elementi che rendono il multitasking questa nostra piattaforma, Appunto il primo era questo di cui stiamo parlando adesso, ovvero il fatto che questa piattaforma, diciamo l'ultima parte della piattaforma, non è fissa, per cui è galleggiante, e essendo galleggiante può sia ruotare e richiudersi su se stessa e quindi dare uno spazio maggiore, magari più comodo per, diciamo, per scendere sul, con i gommoni, sia allo stesso tempo gli ultimi moduli possono sia rimanere di questa, diciamo, di questa quantità, sia potenzialmente aumentare e offrire una barriera, diciamo, al passaggio dei rifiuti, che sfrutta appunto la direzione del flusso dell'acqua, e potendo ruotare i rifiuti possono essere convogliati al di sotto della parte cava della piattaforma e da lì essere rimossi.
Naturalmente solo su rifiuti superficiali,
certo,
le plastiche, quelle gabbiate.
Questi, diciamo, moduli di sedute e sedute un po' più ampie, diciamo, che avevamo reinterpretato come la vegetazione, diciamo, gli alberi dei nostri pixel, sono, anche se li avevamo immaginati come oggetti, diciamo, collegati, tutto è collegato comunque basilarmente all'applicazione di cui poi spiegheremo meglio, e comunque è una rete dotata di hotspot wifi e che appunto sono comunque localizzati, immaginiamo localizzati come elementi, e con, diciamo, punti di ricarica per PC, per tablet, stavamo pensando magari che i moduli maggiori potessero essere proprio sbloccati magari tramite alcune funzionalità dell'applicazione e contenere al loro interno magari a rotazione determinate attività, come ad esempio libri o giochi di società. Le gradonate hanno appunto materiale retroriflettente che dà la proprietà che diceva prima Emma, ovvero nel fatto che la notte possono essere illuminate perché appunto hanno, diciamo, LED, un'illuminazione LED incorporata, e il fatto di essere abituati con vernice di...
La vernice LED, diciamo, prende appunto questa uscita del raggio luminoso da sotto e quindi in qualche modo poi contribuisce sì, alla liberazione, appunto, a pulire l'aria.
E poi anche, diciamo, gli elementi dei parapetti li abbiamo pensati come comunque non fissi, riconfigurabili, con appunto una parte che è la parte a coda di sicurezza che rimane, diciamo, fissa, invece una parte sommitale che può essere spostata e rifissata di volta in volta per creare poi la notte, dato che la parte sommitale, appunto, come si vedrà dai render, è illuminata, quasi l'effetto di fiaccole che appunto illuminano anche dalla riva opposta la piattaforma. E abbiamo una parte che è legata alla raccolta dei rifiuti, sempre tramite app, soprattutto tramite l'aspetto del, appunto, del rewarding, l'aspetto motivazionale, e quindi questi sono poi aspetti che sono legati all'app di cui parlerà Emanuele. Pensavamo comunque di mettere postazioni di bike sharing in vista magari anche di future postazioni all'interno appunto della riserva dell'Agnene, per incentivare appunto la fruibilità dei posti, e infine appunto questo elemento che poi consentirà l'identificazione, diciamo, di ogni persona con il proprio ID all'interno del telefono. Qua ho messo una serie di liste di... Okay. Diciamo, ecco, questa è la gradinata più piccola che scende. Diciamo, l'effetto era voluto appunto di ricreare appunto come se fosse l'illusione di un fiume, di poter percorrere un paesaggio fluviale non, diciamo, informatizzato, chiamiamolo così. Questa è dalla piattaforma.
Le righe sono le prime
No, in quelle notturne.
In quelle notturne si vede meglio.
Questa è la parte appunto della piattaforma galleggiante. Assumono colorazioni diverse da quelle attuali, e da quelle appunto diurne. E pensavamo appunto, sicuramente, diciamo, le superfici orizzontali, stiamo riflettendo sul fatto che magari potessero essere appunto assumere colorazioni più o meno intense, sicuramente in base alla presenza delle persone diciamo, nella parte la presenza di persone su di esse.
Sì. Anche possibilità di modularle le stesse utenze attraverso un'applicazione comunque delle smart.
E questo non è fatto appunto come se fossero delle fiaccole che segnano.
Allora, qui diciamo è stato applicato l'utilizzo appunto di Arduino tramite la breadboard e appunto la base. Appunto essenzialmente il funzionamento è... Sì, e quindi essenzialmente funziona così, che ci sono questi fili, uno rosso e uno nero, uno va sul più e l'altro va sul meno, che dal 5B porta appunto a uno dei tassellini, diciamo, di questi quadratini sul rosso, mentre dal CN, dal ground, il nero parte dalla scheda Arduino e poi porta a uno invece dei tassellini del nero. Essenzialmente queste due colonne funzionano verticalmente, mentre la parte centrale funziona orizzontalmente. Quindi che cosa bisogna fare per spostare l'energia alla breadboard, questa qui bianca? Bisogna utilizzare dei ponti che portino praticamente l'energia se io appunto ho questo filo rosso sulla parte di sinistra, sulla colonna sinistra, devo associare il primo ponte, che sicuramente sarà una carica positiva, devo far partire il primo ponte su uno dei tassellini, dei quadratini che fanno riferimento alla colonna positiva, e portarlo, diciamo, su uno dei quadratini, qualsiasi di questi appunto della parte centrale. Stessa cosa faccio con diciamo il polo negativo, quindi appunto associando questo nero a questa colonna, il ponte deve trovare uno dei due lembi, cioè uno dei due lati, su appunto uno dei quadratini di questa colonna, e sarebbe meglio appunto portarlo più vicino possibile all'altro ponte, che invece condivide la carica positiva. Poi l'importante è appunto fissare il LED col catodo e l'anodo catodo sulla carica positiva e l'anodo su quella negativa, perché una volta appunto che i ponti si agganciano con la parte centrale, poi comunicano orizzontalmente, e quindi praticamente poi si ottiene il discorso dell'accensione del LED attaccandolo appunto in questo caso al computer, e appunto per questo lo vogliamo appunto far vedere proprio per dimostrazione di come funziona, diciamo, il processo dell'accensione. In particolar modo poi c'era questa parte che invece era la realizzazione e la progettazione di un'applicazione. Queste sono un po' appunto le diverse funzioni che all'inizio ci eravamo proposti di inserire, poi per diciamo scarse competenze nell'ambito della programmazione purtroppo non siamo riusciti a inserirle tutte. Però diciamo
è stato poi di sviluppare come fosse una minima sottoparte, però l'applicazione come la pensavamo come potesse essere un'applicazione potenzialmente alla propria scala urbana di quello che fosse degli Unlost Territories proprio.
Allora diciamo che è stata prodotta appunto una PK, che quindi per sistema Android, che diciamo prevede tra le schermate principali una schermata principale che è questa qui, anzi se vuole la faccio vedere anche dal telefono che tanto appunto ce l'ho.
Ovviamente quello più intuitivo è quello dei blocchi, c'è un'applicazione proprio online, si chiama App Inventor, che essenzialmente funziona come una parte che è designer, e quindi in qualche modo si dice di prendere l'applicazione, quindi fondo, immagini, contenuti di testo,
una carta di layout, cosa
tale, e i bottoni, per esempio
quello, quei tre con le icone sono dei bottoni che vengono triggerati poi nella parte di un block, dove vengono inseriti dei blocchi all'interno di questo campo un po' sì, diciamo che il funzionamento non è assolutamente uguale, ma se vogliamo è collegabile con quello di Azure, nel senso che ci sono dei blocchi che vengono collegati a un altro esterno con altri blocchi. Una volta che appunto clicchi sul bottone aggiungi un altro blocco che va all'incastro e dici poi
deve attivare lo spin numero e poi la parte di testo deve essere sostituita. Quindi cliccando sulla prima icona magari vado sullo spin che magari contiene mappe, la seconda sullo spin cliccata all'animale virtuale e la terza sul spin dei trasporti, di collegamento con l'applicazione con la si apre appunto la base del sinale animale, si può spostare e poi una volta eseguite le missioni si accende l'istante, poi si può vedere l'animale voluto, poi si porta successo ovviamente al volare, in qualche modo adesso è un po' meno, non puoi scrivere di produrre precisamente il disegno, ma la realtà è sulla piattaforma, c'è questo disegno del teatro, ma poi appunto in questo modo
in particolar modo per il discorso appunto delle piattaforme perché se poi
allora, sostanzialmente noi la pensavamo che abbiamo spiegato un altro concetto, noi immaginavamo che l'applicazione potesse avere come fosse all'inizio come fossero tre sezioni, cioè i territori man lost, cioè quelli su cui ci sono già stati fatti dei progetti, su tutti quelli invece che sono attualmente lost, che è la seconda sezione dove ci sono mappe interattive dove ti danno anche, cioè relativa alla tua posizione, o le puoi scegliere anche per tipologia, come possono gli ambienti chiusi e aperti, per municipi, per vicinanza a fiumi piuttosto che a parchi, piuttosto che insomma. E la parte diciamo di interattività, che è quella che appunto avevamo cioè, cominciato a sviluppare di più, che è quella diciamo che dovrebbe portare il cittadino come fosse intanto ad avere l'applicazione che comunque lo rende diciamo, in qualche modo identificabile nel momento in cui fa diciamo, un'azione nei confronti di qualcosa, che però metta cioè quindi renda diciamo, come fossero tutte le installazioni, diciamo, come le metta diciamo, al sicuro, magari dati di vandalismo, però allo stesso tempo siano dei servizi erogati a titolo gratuito diciamo, al cittadino. Inoltre una sezione in cui sostanzialmente se si possa accumulare sostanzialmente punti sulla base di azioni che tu fai, primo per esempio passando del tempo in questi che sono unlost territories, naturalmente in base all'importanza dell'azione, cioè quello che avrai indietro avrai magari più o meno punti, come per esempio il riciclaggio di un secchione intelligente attraverso, capito, come fosse l'applicazione.
Sì, poi per esempio sul modo del spazio, cioè mettiamo che io per il cittadino scarico la tua
sulla nostra area, per esempio sulla piattaforma, tu puoi arrivando sulla piattaforma sostanzialmente modulare e cambiare sostanzialmente l'illuminazione che c'hai diciamo proprio di tutto il luogo, usufruire per esempio dei tavolini che possono essere diciamo come fosse aperti, avere pezzi di scacchi dentro, richiuse e ci giochi per esempio sopra riponendoli, prendere libri in prestito da cabine che possono essere installate lì e il discorso di
c'è qualche cosa che ti porti ad andare in questo luogo?
Allora sì, tra le sezioni che abbiamo appunto previsto c'è in particolar modo questa della possibilità appunto di ricarsi sulle piattaforme, infatti faccio vedere professore
sì
ma questa qui diciamo la un po'
mm-hmm.
Qui c'è la parte appunto relativa alle mappe, la piattaforma, come poter raggiungere le piattaforme, qui l'animale virtuale, come poterlo crescere, quindi le missioni giornaliere,
okay.
E qui invece appunto ci sembrava interessante poter ricreare tramite My Maps delle mappe per magari raggiungere dalle metro o dalle fermate bus proprio le piattaforme, quindi certo. Le metro collegamento per essere sicuramente più sicuro. E questa qui in particolar modo era appunto era la sezione che ogni settimana, ogni due settimane per esempio può appunto dare delle notizie su come magari il Comune di Roma si associa con uno magari dei bar comunque posti di interesse lungo il fondo della Niene, in questo caso abbiamo preso sopra un bar, i bar presenti sul fondo della Niene,
che in qualche modo porta le persone, anche a gruppi organizzati, magari nel ripulire i rifiuti vicini alla piattaforma di riferimento, perché magari nel messaggio c'è scritto questo intervento è relativo alla piattaforma, non so, 98, di quella di Ponte Nomentano, e poi c'è un link che rimanda a una delle sezioni appunto che è relativa alle mappe e alle piattaforme all'interno dell'applicazione.
È un po' che
allora, il discorso è che ogni utente all'inizio può scegliere da una selezione di animali, di piante, che magari cominciano appunto da un animale, un disegno bianco e nero, e poi, quindi è un po' la scelta dell'utente effettivamente, si sceglie l'utente cosa avere nel telefono, e appunto una volta che vengono, perché quelli sono diciamo degli spazi che si possono nella seconda immagine, quella centrale, che possono essere appunto compilati, una volta appunto portati a termine viene, diciamo, si triggera il pulsante dell'evolvi tuo essere vivente, e quindi magari da un discorso più, cioè un disegno bianco e nero, poi porta magari a un disegno a colori, in particolar modo lì c'era la scritta, forse è utile che tu magari sappia che hai contribuito a pulire l'aria dell'inquinamento per l'1% nei prezzi della piattaforma a cui sei associato, perché l'idea è anche quella di iniziare l'applicazione proprio con un vero e proprio login, come si fa magari in molte applicazioni con Google Play, per esempio, che ti chiede di associarti, e quindi c'era questo discorso di associare l'ID della piattaforma, quasi come se fosse un network delle piattaforme, al telefono. E quindi una volta appunto portato a termine le tue azioni giornaliere, arrivi a ottenere qualcosa tuo personale, attraverso poi delle azioni che sono magari che compi giornalmente, e poi in realtà anche contribuire a qualcosa che effettivamente serve per l'ambiente e per chi in qualche modo come per te persona lo vive. E poi c'era il riferimento diciamo anche a collegarsi per il discorso di sintesi, c'era appunto questa cosa delle mappe, delle mappe che appunto è associata alla piattaforma, ad esempio Ponte Nomentano, cliccando si vede sia come lo puoi raggiungere, sia in questo spazio qui, che poi appunto è scrollabile, i progetti appunto quando verranno inseriti, per vedere anche come verrà in futuro l'area appunto che si frequenta.
Quindi questa è un'app effettivamente funzionante?
Sì, diciamo che non ha tutte le appunto le cose
però. Cioè, diciamo lo stato attuale è estremamente rudimentale, sempre magari ancora utile, perché sarebbe utile nel momento in cui funzionasse il sistema con tutto.
Certo, però funzionante.
Però sì, era un tentativo, diciamo,
senza la parte diciamo sperimentale.
E quindi sostanzialmente qui c'è il download dell'APK e poi è questo.
Bene, grazie.
Facciamo qualche domanda.
Facciamo ancora qualche osservazione in qualche settore di questo progetto. Cioè, voi avete fatto questa scelta strategica che è un, diciamo, la scelta del progetto, diciamo di ingrandire lo spazio della piattaforma, no? Vista la strategia degli esempi delle vostre ricerche, non sembrerebbe che la strategia sia esattamente quella di ingrandire. Voi sembrate dire che per funzionare ha bisogno di uno spazio più ampio, ha bisogno di idee, non dico di copia, ma di altre cose, eccetera, eccetera. Invece qualcuna che abbiamo visto, almeno nei vostri casi, non ingrandiscono l'oggetto disperso, ma in qualche maniera lo risemantizzano, no? Cosa pensate di questa cosa? Come mai non avete deciso questa strada, diciamo, dell'aumento di significati, di potenzialità proprio della piattaforma vera e propria? Secondo me è proprio indispensabile creare tutto quello spazio attorno.
Ma solo per il fatto che noi la immaginavamo come un luogo di incontro e di relazione urbana, allo stato attuale le dimensioni consentono l'utilizzo di veramente poche persone contemporaneamente, soprattutto la parte quella di aggetto sul fiume, che poi è spazialmente magari quella più interessante, quella più piacevole dove poter passare del tempo. Quindi in realtà è una questione legata proprio a,
anche al piacere di portare e di far rimanere poi lì le persone, senza che in qualche modo fosse, magari si tratti poi di un posto dove puoi arrivare e puoi andartene subito, e quindi in qualche modo diventa quasi una sorta di luogo di incontro sociale, esattamente, quello diciamo che interessa.
Quindi il mantenimento della situazione, il discorso che noi facevamo, no? Avviene sostanzialmente attraverso questo processo di fidelizzazione, secondo voi, attraverso l'app della fidelizzazione, sostanzialmente.
Perché sostanzialmente avevamo ragionato sul fatto che, se vogliamo, uno degli strumenti più importanti della nostra dell'era informatica è appunto il telefono, e in qualche modo noi ci stiamo sempre a contatto. E quindi forse questo, proprio perché ogni mattina ti svegli e vedi sempre il telefono, in qualche modo l'abbiamo associato al miglior modo di pubblicizzare gli eventi, e che quindi in qualche modo è il miglior modo per magari riunire le persone proprio sulla piattaforma.
Ok.
Quindi una domanda, perché forse non si è cambiato diciamo, la situazione. Voi partite da questa concetto di eventi monastici abbandonati a livello urbano, no? E da un capito li riproponete all'interno della piattaforma a livello di classi, secondo gli esempi che poi ho fatto. Però che succede agli oggetti effettivamente abbandonati a livello urbano nella vostra area? Cioè io mi sarei immaginata che fosse intervenuto in un altro anche, no? A livello, cioè che in qualche modo quella piattaforma fosse anche collegata a un network con gli effettivi oggetti monotasking dell'area urbana, no? Perché se no è come se fondamentalmente la crisi sia in qualche modo l'arte fatto, cioè la puntella rimane abbandonata, il componente aperto della crisi, cosa lo può fare, però ad esempio anche le cabine telefoniche abbandonate, quindi mi aspettavo magari che sarebbe interessante anche vedere nella vostra zona di limitrofa più prossima una mappatura esistente di questi oggetti e di come poi anche non soltanto andando sulla piattaforma ma anche semplicemente vivendo proprio, e poi la piattaforma è diciamo una sorta di amplificazione poi dell'ambiente urbano, però anche come l'ambiente urbano potesse cambiare rispetto poi a questo inserimento del network dell'app, eccetera, eccetera. Quindi forse questo
mi sembra un po' un modo di... Cioè c'era una focalizzazione di più magari sull'aspetto, ad esempio, pensiline, cioè quello che stavamo pensando, soprattutto legato a questo esempio, alle forme di trasporto pubblico.
Però diciamo, sono le cose più presenti a livello di cost object, diciamo, nell'area, che sono poi quelle più facilmente, diciamo, come fossero ipertestualizzabili, nel senso che appunto per affluenza...
Cioè, allora, se era questa la situazione, forse sarebbe stato utile avere una mappa, cioè dove voi identificavate le vostre aree in questa area, sono quelle che sono gli oggetti più perduti, no? Da verificare, quindi sarebbe stato più logico proprio questo se non c'è stato una mappella, no? Però magari anche con qualche risposta poi a livello proprio del quartiere, cioè che poi effettivamente il quartiere in qualche modo deve rispondere anche con la vicina situazione.
Diciamo che avevamo più che altro appunto ragionato su questo discorso delle piattaforme proprio perché ci sembrava interessante riprendere il discorso delle piattaforme monotasking proprio proposte dall'assessore di Roma per il Municipio 3, che appunto non erano andate in porto, ma in realtà si tratta di un modo interessante perché anche facendo sintesi vediamo come il fiume non si è affatto, cioè non puoi interagire col fiume, non lo puoi vedere veramente da pochi punti, e quindi in qualche modo questo più magari di altri oggetti all'interno del tessuto di Roma in qualche modo non ci sembrava molto più interessante per quello che volevamo raggiungere. Cioè, allora è interessante comunque poter vedere, poter studiare quali sono gli oggetti, i microoggetti abbandonati, quindi i cassonetti, le pensiline, ma allo stesso tempo diciamo poi alla fine, nel metaprogetto, volevamo più fare riferimento a questo discorso, come riavvicinare la popolazione a poi un valore importante come quello dell'Aniene, che poi essenzialmente...
Potete vedere qualche rendering del progetto? Una parte del progetto?
Vai.
Allora, questo mi sembra un pochettino strano, cioè, soprattutto nel concetto di quei tre oggetti giganti, cosa sono, ricordatemi?
Sarebbero i relazioni intelligenti che comunicano con l'applicazione.
Quindi
relazione proprio a questi diciamo, percorsi settimanali che si possono fare anche in relazione appunto con il Comune di Roma per raccogliere i rifiuti. Nel momento in cui una persona va a buttare il rifiuto nel cassonetto apposito, diciamo, c'è una sorta di interazione tra il telefono e il cassonetto. Essenzialmente il cassone condivide lo stesso IP della piattaforma.
C'è un punto, un rendering che mostra un po' più l'arrivo al fiume di questi che avete fatto. Perché questi siamo sempre sopra, no?
Questo.
Più avanti sali, cioè l'arrivo al fiume è solo come la discesa, la parte quella sopra l'acqua.
Questa è la scala che scende verso il molo, cioè la parte.
Questo è tutto un po' sollevato, questo percorso, no?
Infatti, vedete, questo è l'arrivo.
Questo è l'arrivo. Sul fiume con le cose galleggianti, e quando arriva sul fiume questo continua questo azzurro, questo un po' meglio del mio plastico è, ma non è che sono proprio convinto di questo sistema che loro adoperano alla fine, cioè non lo so, è come se il cortocircuito non abbia completamente funzionato. Mi sembra che questo sistema poi alla fine del quadratino colorato, non so se sia proprio...
Mi sembra che funzionano più questi render, non so che quelli di film, dove si vedono specificatamente quei quadratini, no? Non lo so,
io se devo dire che mi sembra un gol, mi sembra un po', cioè ho capito che è un tentativo di applicazione del ragionamento, c'è un'altra cosa molto strana, no? Che poi quando ho fatto di vista il cromatico, che voi identificate l'acqua con l'azzurro, no? Giusto? Come logica. In realtà quando poi l'acqua la renderizzate è melmosa verde. Per cui quello che voi volete dire è che in qualche maniera il percorso è un percorso che guida l'acqua, nel rendering non viene...
C'è un flusso dell'acqua, cioè prima andare verso l'acqua ma non c'è un'acqua.
Non si capisce che il metano è come voi l'avete concettualizzato, perché i colori sono diversi. A me mi pare la parte meno convincente per me del progetto è proprio questa... alla fine questo trattamento del timeline dal punto di vista del colore anche dello stesso piazzamento degli oggetti, no? Mi sembra un progetto molto più interessante alla fine come logica complessiva dell'uso dell'app eccetera, che è la parte più facile poi in fondo questo, diciamo, questo design di questo microspazio pare così, non so, no? Lo rivediamo in piante, ma non mi sembra un grande, proprio convincente, questo sistema un po' a, non so come dire, anche sinistra, non so come dire, anche questa logica del pixel, no, è come se il suggerimento di Mirali interpretato qui non sia stato proprio convincente. Da un certo punto di vista quasi io lo preferirei monocromatico, o quasi. Cioè, non mi sembra che questa cosa del colore mi dia un reale valore, a me personalmente. Non so se voi altri che ne pensate.
Io penso che andrebbe semplificato.
Come?
Andrebbe molto semplificato.
Andrebbe semplificato.
La scelta dei colori, perché voi andate a inserire un pixel che di fatto non corrisponde minimamente alla morfologia della vostra passerella, quindi non c'è una coerenza. È solo un atto decorativo, non so. Probabilmente io lavorerei sì, veramente con una cosa, forse anche un monocromatico.
Guarda, anche nel latte in cui lo togli questo azzurro, se lo rifai bianco è già meglio, perché non, quello non fa gol.
A me è il colore del, del notturno, quello che è magenta, io lo vorrei più magenta, comunque un colore forte, acceso a quel punto, che cambia tutto in blocco la notte, senza anche pensare in futuro dal punto di vista.
Oh. Ma io in questa persona si trova a quello che leggono
a delle azioni che vengono dati più peso, cioè della serie c'è il vicino tramite cassoni intelligenti e con, tipo si aiuta a portare magari tramite il cubo. Magari l'azzurro si poteva far illuminare in mezzo l'azzurro in più se magari veniva via troppo vita la lampa si illumina di più l'azzurro o viene riciclato tramite cassoni intelligenti.
Pure bisogna lavorare su questi livelli, cioè ogni livello diciamo, rappresenta un mondo e ogni mondo è un colore.
Esatto, sì.
Ripeto.
Poi ci sono diverse quote, no? Le piattaforme.
Certo.
Quindi probabilmente si potrebbe fare una prova anche che ogni quota diciamo, rappresenta un po' un mondo e ha un suo colore, gli fa far foto.
È proprio l'azzurro che a me non mi convince. Perché poi non lo ritrovi nell'ambiente, quindi non lo ritrovi nell'ambiente, ti lascia perplesso.
Ho una domanda, ma voi avete tutto questo spazio per fare questo? Nella realtà, cioè voi avete verificato che una piattaforma del genere che quindi si estende dalla niente fino diciamo, a una bella porzione della tua sponda, c'è?
Abbiamo preso dalla mappa quella di Fiemme Israele.
No, perché nelle foto che fate vedere, diciamo, dell'attuale...
Cioè, c'è l'ultima di questa scarpata qui, che è veramente, diciamo, una parte ripida, davanti ci sta questo spazio.
E quello è, quello è il percorso, diciamo, quello più marocchino, più duro, è il percorso più o meno esistente. Non c'è poi un'immagine sulla cosa delle... dell'approdo che diventa anche barriera per il traffico, come la sono scordata io? Diciamo quella funzione.
Sì, c'erano i simboli oggetti qui.
Ah, ecco. E l'estensione del
cioè, per esempio, è quella vuota. Lo danno a 8 gradi. Vero, proprio da quella lì. Lì nella configurazione in basso è aperto.
Sì.
Mentre in alto è chiuso.
Cioè fa così.
Comunque vediamo così, quando voi volete far vedere una cosa, mettete sempre nella stessa posizione, sennò per chi legge cioè, diventa difficilissimo. Anche sopra mettete la piazza da una parte in un modo, da una parte in un altro, prendere in un modo, prendere in un altro.
Diventa un po' faticoso da leggere. E ci sono anche delle domande che vogliamo fare a loro. Comunque è un lavoro molto positivo, molto interessante. E naturalmente un po' per ragioni di tempo, un po' per... comunque c'è un respiro che arriva fino là quando si fa questa cosa. Certo, complimenti anche se sa come farla, la voglia di farla, applicarla a un caso. Chiaro che è un primo round e poi diciamo non sono progetti in cui il momento del design è poi la chiave, no? La chiave è tutto. Comunque molto interessante, grazie ancora. Allora, adesso noi salutiamo i nostri amici, siamo venuti con loro, voi potete lasciare.